Ricordi di Mauthausen. Autore Massignan Luigi, anno 2008, lettore 23 Ballotta Mario, email mario.ballotta@alice.it, cellulare 342-846-8463. Luigi Massignan Gino è nato a Montecchio Maggiore, Vicenza, nel 1919. Studente di medicina, impegnato nelle associazioni cattoliche giovanili, partecipa alla resistenza e alla lotta partigiana e viene arrestato nel 1944. Dalle carceri di Vicenza viene trasferito nel campo di concentramento di Bolzano, poi a Mauthausen, campo di sterminio tra i più temuti. Del gruppo di vicentini deportati con lui sono sopravvissuti solo in due. Dopo la guerra completa gli studi con la laurea in medicina e la libera docenza in clinica psichiatrica. Direttore dell'ospedale psichiatrico di Udine e poi di Padova, ne ha sostenuto la riforma. Nel 1947 si è sposato con Caterina Dalprà, Chicchi, e hanno avuto 4 figli. Nel volontariato è responsabile sanitario della sezione padovana della UILDM, Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare, a cui andrà il ricavato di questa pubblicazione. Presentazione. Luigi Massignan è psichiatra e ha diretto per molti anni l'ospedale psichiatrico di Padova. Studioso della follia individuale dell'uomo sotto il profilo terapeutico, gli toccò dalla sorte di osservare da vicino e subire in prima persona una forma di follia collettiva raziocinante e disumana insieme. Mi riferisco alla sua esperienza di deportato di Mauthausen e alla testimonianza che di essa ci ha resa con questo suo libro scritto tanti anni dopo e significativamente dedicato ai suoi nipoti. Come Lions Club Padova Host abbiamo voluto dedicare a questo libro un meeting tenutosi il 10 ottobre ultimo scorso assieme ai giovani Leo del Club Padova Medoacense, e farne altresì un service con questa pubblicazione a stampa da diffondere anche nelle biblioteche e nelle scuole, e ciò per più motivi, perché si tratta di una diretta e sofferta testimonianza di un evento storico che non dovrà mai più ripetersi e che suona quindi anche come monito per i giovani, perché il libro è ricco di significati umani e morali, capaci di commuoverci e renderci spiritualmente migliori con il loro insegnamento, che può così riassumersi: guai se la legge morale che è in noi non riflette dei valori universalmente accettati, perché infine non mancano in quest'opera spunti ora lirici, ora drammatici, ora tragicomici, non privi di una sostanza poetica. È stato dunque possibile che persone innocenti, uomini, donne e bambini, per mano di altri uomini appartenenti ad una nazione di altissima civiltà, fossero degradati ad entità trascurabili, anzi a dei numeri, per poi essere sottoposti ad un atroce calvario di miserie, di sofferenze e di morte. Dunque il seme della barbarie può allignare ove noi meno ce lo aspetteremmo ed esplodere al prodursi di certe favorevoli condizioni. Se questo è vero, spetta segnatamente ai giovani di vigilare ed operare perché tali condizioni siano ovunque impedite dal deciso prevalere di libere istituzioni e da una cultura di tolleranza e di pace. Padova, novembre 2000. Lions Club Padova Host, il presidente Pasquale Scarpati. Buona lettura. File 1, pagina 1, premessa di Antonia Arlan. La memoria è il futuro, ha detto molto bene Pietro Kuciukian al recente convegno padovano. Si può sempre dire un sì o un no, i giusti contro i genocidi degli armeni e degli ebrei. Presentando il Comitato Internazionale dei Giusti per gli Armeni, fondato perché non si perda la memoria della prima pulizia etnica del XX secolo. E con questa stessa frase vorrei introdurre al lettore questa breve ma importante opera di Luigi Massignan, un brano di memoria che racconta di una delle condizioni estreme del secolo che si è appena concluso, il campo di concentramento di Mauthausen, dove il giovane Massignan, catturato a Montecchio nell'autunno 1944, trascorse l'ultimo periodo di guerra, dal gennaio 1945 alla liberazione. È una testimonianza personale di forte tenuta e spessore, rivolta espressamente ai giovani, prima di tutto ai nipoti, ai quali il libro è effettivamente dedicato, perché siano consci delle tragedie avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale, ma le facciano proprie, in modo diretto, attraverso un linguaggio coinvolgente, ripercorrendo l'avventura di un uomo come tanti e del coraggio di cui diede prova in circostanze eccezionali. Ma non è un racconto venuto fuori a caldo, è l'opera di un veneto, quindi con un campo di riferimenti che ci sono familiari, scritta però oltre mezzo secolo dopo i fatti, senza per questo essere appannata dagli anni trascorsi. Massignan conserva la freschezza del ricordo che si incide nella memoria in condizioni estreme e che viene rivissuto con incredibile intensità, riferito com'è ai bisogni primari, alla difesa della dignità elementare dell'uomo. È tuttavia un dato di fatto che chi riesce a sopravvivere in situazioni disumane, lager, gulag, si sente sempre in qualche modo colpevole, in primo luogo per il fatto in sé di essere ancora vivo, e poi per il timore di non aver mai fatto tutto il possibile per gli altri nelle stesse condizioni. Questo senso di colpa tormenta i sopravvissuti, ne fa degli esseri spezzati, tanto da condurli spesso, se non sostenuti da una fede e da una struttura emotiva solida, a tragiche conseguenze come il suicidio o la follia. Si pensi ai casi di Primo Levi o al poeta ebreo tedesco Paul Celan. Riuscire a sopravvivere esige due tipi di coraggio: prima di tutto resistere alle circostanze disumane proprie di un campo di concentramento, e poi quello non minore di condurre la propria vita successiva insieme a persone che spesso non hanno alcun interesse nell'udire quelle storie e nessuna voglia di sentire come ti sei conteso l'ultima buccia di patata o la sofferenza di giacere su un pagliericcio insieme ai tuoi escrementi per una diarrea inarrestabile. Molti superstiti dei lager si sono trovati nella condizione di non poter raccontare le proprie esperienze che in piccole cerchie di sopravvissuti. E invece è importantissimo che gli orrori del XX secolo non vengano più dimenticati. La testimonianza è l'unica arma che l'uomo comune ha contro la menzogna, contro l'orrore e il ripetersi dell'orrore, e Massignan in queste pagine riesce a far visualizzare al lettore i momenti della sua discesa agli inferi con molta umanità e molta efficacia. Egli è istintivamente un vero e efficace narratore oggettivo di se medesimo, come si diceva un tempo dei narratori dell'Ottocento, uno che si racconta con un sobrio realismo tipicamente veneto, senza trasformare o abbellire gli episodi. Ha la qualità del coraggio tranquillo che permette di affrontare le cose come sono, senza nascondere e senza mistificare, guardando in faccia gli avvenimenti. È il coraggio tranquillo che gli permette la sua fede profonda, la sua semplice fede veneta nella Madonna del Monte Berico, che lo ha protetto e infine portato a casa, come leggiamo in alcune pagine particolarmente sofferte, dalle quali traspare una profonda religiosità e un fiducioso abbandono alla provvidenza. Molto interessante è poi il modo in cui in alcune occasioni sono descritti non solo gli orrori fisici, ma anche quelli morali, cioè il deliberato tentativo di distruggere la personalità dei prigionieri. Si legga la pagina dedicata ai comandi di mettere e togliere il berretto, Mutzen ab, Mutzen an, ripetuti per molte volte allo scopo di prostrarli e umiliarli con ordini assurdi. È la necessità per sopravvivere di riconoscere i capò e le SS come personaggi superiori, autorità indiscusse. In ogni situazione estrema, suggerisce Massignan, c'è anche molta vigliaccheria, come quella di coloro che tradiscono il compagno per salvarsi la vita o per una razione di pane in più. Ma nessuno ha il diritto di sindacare o di giustificare. Sono fatti tuttavia che non devono essere dimenticati. Si pensi alla sobrietà austera con cui sono descritti gli episodi di cannibalismo. Il libro di Massignan è rivolto ai nipoti, è un libro che è rivolto al futuro e dà un futuro. Non è lo sterile frutto di una memoria egocentrica, ripiegata su se stessa, è soprattutto un libro di fede e di speranza. In questa nostra nazione in cui regnano i piagnistei e tutti si lamentano di tutto, qualche volta stringere i denti potrebbe essere infatti una variante esistenziale di qualche rilievo. Sicché vale la pena di concludere, seguendo la volontà dell'autore, con il messaggio che trasmette uno dei più toccanti episodi del libro, la Pasqua celebrata su un piattino di latta, con pochi frammenti di pane, da un prete francese moribondo, sdraiato in fin di vita sul suo pagliericcio. Inginocchiati intorno a lui, i prigionieri pregano e così riscattano l'umiliazione fisica, la paura, lo sfinimento. Ed è questa, di una vittoria dello spirito, non priva di una buona dose di lucida baldanza veneta, l'immagine finale che queste pagine vere lasciano ai lettori. Pagina 3. File 2, pagina 5, matricola 115.609 IT, ricordi di Mauthausen. Ho deciso di raccontare fatti accaduti e vissuti più di 50 anni fa, ai tempi dell'ultima grande guerra, 1940-45. Di questo tragico periodo, e in particolare di quanto si riferisce ai campi di sterminio come Dachau, Auschwitz, Mauthausen e tanti altri, è stato scritto molto, con impressionante documentazione. Così finora mi era sembrato inutile presentarmi come un superstite di esperienze drammatiche e sconvolgenti, e aggiungere altre notizie che hanno solo il sapore di testimonianza personale e che sono fra l'altro sbiadite di particolari ormai perduti nella memoria. A fronte dei morti o di quei sopravvissuti che portavano nel corpo o nella mente segni indelebili della sofferenza patita, a me pare di essere uscito da questa tragedia sostanzialmente indenne, anche se mia moglie e i figli potrebbero non essere d'accordo. In verità, quello che posso affermare con certezza è solo che dalle vicende di prigionia ho tratto insegnamenti preziosi e sono convinto mi abbiano arricchito spiritualmente più di qualsiasi altra esperienza. Infine, parlarne era molto doloroso. Forse avevo anche timore di ripescare dalla memoria aspetti della prigionia che potevano turbare la mia coscienza. Per questi vari motivi ho sempre scartata l'idea di scrivere su queste vicende, anche se sollecitato. Quando Primo Levi si tolse la vita, oppresso dal senso di colpa di essere sopravvissuto ai suoi compagni di prigionia, ne fui addolorato, ma non sorpreso, perché aspetti colpevoli li riconoscevo anche nel mio operato, nel senso di non aver fatto qualcosa che avrebbe potuto aiutare altri a sopravvivere. Si tratta di dubbi che in massima parte non hanno supporto reale. Me ne rendo conto a freddo, ma ai sentimenti spesso non basta opporre ragione. Il dubbio resta e può, come nel caso di Levi, diventare insopportabile. Grazie al cielo non ho mai avuto problemi di questo genere, ma sensi di colpa sì, e ne ho ancora, se penso a qualche specifica situazione in cui avrei potuto essere più coraggioso e tentare qualche iniziativa, o ad altre in cui l'istinto di sopravvivenza prevalse sulla generosità. Perché invece 50 anni dopo mi decido a scrivere su queste vicende? In apparenza sembra abbiano perduto dentro di me la risonanza emotiva di un tempo, ma non è vero. In alcune recenti occasioni, quando sono stato costretto a parlare di queste cose, non ho potuto trattenere una commozione che mi ha turbato profondamente. Forse perché divento vecchio e mi spiace che vadano perdute esperienze delle quali non ho raccontato molto e sulle quali i miei familiari, rispettosamente, non mi hanno mai sollecitato. Forse perché ho percezione che questo passato storico sta smarrendosi e banalizzandosi nella memoria collettiva. La precisa volontà di sterminare un intero popolo, adulti e bambini, e di farne scomparire ogni traccia con fredda, scientifica determinazione, hanno un significato esclusivo, terribile. Altre tragedie che incalzano in ogni parte del mondo, i genocidi in Africa, nei Balcani, in Asia, rischiano di farcelo dimenticare. Forse ho pensato che questa disumanità non è mai abbastanza sottolineata e resa detestabile. La riflessione su quanto è accaduto mi ha reso più chiaro che la tremenda avventura nazista non è stata solo una delle tante guerre. È stata una guerra particolare, forse destinata ad essere il prototipo di altre che potrebbero avvenire. Non solo una lotta fra stati o poteri economici per assicurarsi il mercato, ma un tentativo di imporre un diverso modo di concepire la vita dei singoli e delle comunità. La distruzione del popolo ebreo realizzava solo una fase del programma, anche se la più sanguinosa e repellente. È un dovere dunque parlarne per sollecitare l'attenzione, il senso di responsabilità. Quello che è successo in Germania è potuto accadere perché la maggior parte dei tedeschi, e non solo loro, inizialmente è stata a guardare come spettatore indifferente per poi essere trascinata gradatamente a diventare complice. Torneremo su questo argomento alla fine. In conclusione, ho cambiato idea e mi sembra di fare cosa giusta. Scrivo per i miei figli e soprattutto per i miei nipoti. Purtroppo con il passare degli anni ho dimenticato molte cose, date, nomi, particolari anche importanti, persone incontrate in carcere o in campo di concentramento. Ma i fatti che racconto sono veri e corrispondono a quanto è accaduto. Dove cominciare? Rifare tutta la storia della mia attività militare durante la guerra e poi nel periodo che seguì la caduta del fascismo? 25 luglio 1943 e dopo l'armistizio, 8 settembre 1943, mi sembra inutile. Il periodo più direttamente collegato con l'esperienza della prigionia comincia nell'autunno 1944, quando fui arrestato dalla decima massa a Montecchio. Fu in occasione di una discesa dai monti sopra Valdagno, dove vivevo come partigiano, vicecomandante del battaglione Valdagno. Comandante era Gino Soldà, il famoso alpinista. Mi catturarono dietro segnalazione di un questurino che mi conosceva e mi vide arrivare in paese. Avrei potuto tentare la fuga, ma ne fui scoraggiato dal rischio che, come avveniva in questi casi, avrebbero arrestato la mia mamma. Dopo un periodo di carcerazione in una caserma della Guardia Repubblicana Fascista a Ponte San Michele, venni trasferito, sempre a Vicenza, alle carceri di San Biagio, controllate dai tedeschi. Ero in cella con Michele Peroni, anche lui partigiano del mio battaglione e arrestato su denuncia. Il terzo inquilino della cella era un negoziante di Vicenza, preto, accusato di aver finanziato la resistenza, e il quarto un ragazzo della campagna vicentina, accusato di essere un ribelle. Il soggiorno a San Biagio non fu molto pesante, si passava il tempo chiacchierando, scherzando. L'aspetto angosciante era l'attesa che poteva nascondere sorprese anche gravi. Qualcuno veniva ogni tanto prelevato dal carcere per interrogatori che comportavano spesso insulti e maltrattamenti. Qualcuno non tornava perché trasferito in altra sede in attesa di condanna o addirittura per essere fucilato. Quando i partigiani compivano atti di sabotaggio e in particolare se qualche tedesco fascista restava ucciso, era frequente che altri partigiani venissero fucilati o impiccati per rappresaglia. Il mio interrogatorio fu breve. Un militare delle SS tedesche, un interprete e una valanga di accuse, in tedesco, accompagnate da minacce e ingiunzione di firmare un documento scritto da una dattilografa durante l'interrogatorio, che non mi fu neppure letto. Pretenderlo avrebbe significato essere inutilmente percosso e poi, firma o no, le cose sarebbero andate avanti egualmente come i tedeschi avevano deciso. Peggio andò al ragazzo che tornò dall'interrogatorio con la faccia gonfia. Raccontò che gli avevano fra l'altro chiesto se sapeva sparare e lui aveva risposto «Gnanco la fionda!» «Neanche con la fionda!» e allora lo picchiarono. A San Biagio ebbi anche un incontro inaspettato con un ufficiale dell'esercito tedesco, la Wehrmacht, che era una cosa diversa dall'SS, pressappoco come in Italia l'esercito della milizia fascista. Venne a parlarmi perché pregato di farlo da Alessandro Dal Pra, il papà di Chicchi, che lo conosceva per rapporti fra il cotonificio, di cui era direttore, e i tedeschi che controllavano la produzione. Mi fece chiamare e mi interrogò in mezzo al cortile del carcere, lontano da orecchie indiscrete. Evidentemente non si fidava dei carcerieri. Mi domandò come avevo giustificato nell'interrogatorio dell'SS il fatto di essere sospetto partigiano. Per me era sempre un ufficiale tedesco e non potevo dirgli che ero un partigiano. Gli ripetei quanto avevo dichiarato, d'accordo con Michele, sulle circostanze che avevano creato questi sospetti e niente di più. Se ne andò poco soddisfatto e non so cosa abbia pensato della situazione. Dopo la guerra seppi che l'ufficiale aveva riferito che non c'era niente da fare. Tutto dipendeva dall'SS. Tuttavia ho avuto l'impressione che quell'intervento, non so come, mi sia stato utile. Papà Sandro aveva avuto coraggio a fare quello che aveva fatto perché, essendosi interessato di un partigiano, poteva essere sospettato anche lui di avere rapporti con la Resistenza. Il momento migliore a San Biagio era il tardo pomeriggio, quando passava per le celle come cappellano Monsignor Sette, un professore del seminario che conosceva bene Chicchi e me. Era un omone grande e grosso e aveva una tonaca con ampie tasche dalle quali quasi ogni sera spuntavano di soppiatto pacchettini vari, contenenti frittatine deliziose che la mia ragazza, sapete chi era, mi mandava per sostentamento fisico. Per quello morale e affettivo bastavano i saluti che Monsignor Sette mi portava, qualche volta con preziosi bigliettini. Fu da allora che, essendo il mio nome di partigiano Renzo, Chicchi cominciò a firmarsi Lucia. Di tanto in tanto suonava l'allarme aereo, passavano stormi di bombardieri americani diretti in Austria o in Germania. In queste occasioni venivamo condotti nei sotterranei e qui potevamo intravedere anche le donne prigioniere, che erano recluse nella sezione femminile. Fra loro c'erano Isabella e Graziella Fraccon. Ci facevamo segni di saluto ed erano contatti fugaci e commoventi. Torquato e Franco Fraccon, padre e figlio, erano detenuti in un altro carcere e ci incontrammo con loro all'alba di un giorno piovoso dei primi di dicembre. Quando Michele ed io fummo frettolosamente condotti fuori dalla prigione dove aspettavano due autocarri militari guidati da soldati tedeschi. Dove ci avrebbero portato? Qualcuno aveva sentito dire che la destinazione era il campo di concentramento di Bolzano. Nei due autocarri erano raccolte circa 70 persone, provenienti da varie carceri. Ritrovammo Franco e Torquato, Giacomo Prandina e altri che conoscevamo dalla Resistenza o perché residenti in città. Tutti comunque accusati di essere antifascisti, partigiani, collaboratori, eccetera. Il viaggio avvenne via Schio e Pian delle Fugazze e la sera si concluse a Rovereto, ospiti delle carceri locali. Il giorno successivo fummo trasferiti al campo di concentramento di Bolzano. Era un campo considerato di passaggio per destinazioni varie in Austria e Germania. Qui ci furono delle separazioni e i Fraccon e Michele finirono in un blocco diverso dal mio. Da questo momento la cosa che più cominciò a pesare fu la totale impossibilità di comunicare non solo con la famiglia, ma con l'esterno in senso assoluto. Nessuna notizia ci arrivava di alcun genere, nessuna notizia si poteva mandar fuori. Alla fine della guerra venni a sapere che anche a mezzo di amici i miei cari, soprattutto Chicchi, avevano cercato di farmi avere al campo di Bolzano vari pacchi di viveri e altre cose utili, ma i tedeschi li avevano tenuti per sé. La vigilia di Natale venne scoperto un tentativo di fuga nel blocco E. Un gruppo di prigionieri aveva scavato una galleria che partiva sotto i castelli, letti sovrapposti con telaio di legno e pagliericci, e doveva sbucare fuori dalle mura del campo. Lo scavo era a buon punto e nei giorni successivi la fuga sarebbe stata possibile, ma una spia riferì ai tedeschi. Una perquisizione scoprì lo scavo e le SS volevano i nomi di coloro che avevano partecipato all'impresa. Nessuno parlò e allora tutti i prigionieri del blocco vennero fatti uscire nel cortile all'alba del 25 dicembre, sulla neve e tenuti sull'attenti. Guai a chi si muoveva. Un paio d'ore dopo anche gli altri prigionieri furono cacciati fuori e tenuti in piedi in cortile assieme a quelli del blocco 6. Il freddo era intenso e non tutti resistevano. Qualcuno cadde a terra, ma le SS lo costringevano a rimettersi in piedi. Prima di mezzogiorno si verificò un fatto inatteso. Entrarono nel cortile un pretino e due ragazzini, forse uno era una ragazzina. Portavano un tavolino che collocarono in fondo al cortile davanti a noi. Lo coprirono con una tovaglia bianca e il sacerdote cominciò a celebrare la messa. Era la messa di Natale. Forse il vescovo di Bolzano aveva ottenuto un permesso speciale e i tedeschi per convenienza non lo avevano rifiutato. La messa fu rapida e alla fine i due ragazzini intonarono con le loro voci infantili il canto natalizio Stille Nacht. Fu un momento magico. C'era un silenzio assoluto e il canto giungeva al cuore di tutti con una violenza emotiva incredibile. I prigionieri certamente non erano tutti credenti. Molti, al contrario, potevano essere indifferenti, atei o comunque poco sensibili al richiamo religioso. Ma in quel momento la commozione invase tutti e quasi tutti avevano le lacrime agli occhi. Il Natale richiamava affetti familiari, forse anche echi lontani di fede. Lasciamo le interpretazioni per attenerci ai fatti. Si erano creati una comunanza di sentimenti e un legame umano che tutti avrebbero certamente ricordato. Anche oggi, a Natale, quando sento cantare Stille Nacht, mi prende una commozione profonda e difficilmente riesco a trattenere le lacrime. Il ricordo di quel Natale è scavato nel cuore insieme alla memoria di tutti quelli che erano là, in piedi, a tremare e a piangere, e che non sono più tornati. Passarono pochi giorni e venne l'ora del trasporto, com'era definito il viaggio verso i campi di concentramento tedeschi. Non sapevamo quello che ci aspettava e le voci erano le più disparate. Fino ad allora la vita era dura ma sopportabile, a meno che non intervenissero maltrattamenti individualizzati su certe persone, per punizione o per ottenere informazioni o per semplice crudeltà. In fondo al campo c'era un edificio che incuteva paura. Era sede di interrogatori o di carcerazioni particolari, tenuto da alcuni feroci sgherri ucraini di cui si raccontavano atrocità da far rizzare i capelli. Ma non ne voglio parlare. Aggiungerebbero solo odiosi particolari a quanto avremmo sperimentato in seguito. Partimmo da Bolzano gli ultimi giorni di dicembre del 1944 su un treno di carri merci chiusi, i famosi carri bestiame. In ogni carro erano ammassate da 40 a 50 persone che con sé portavano qualche pacchetto di indumenti e i pochi viveri che era stato possibile mettere insieme alla vigilia della partenza, con l'aiuto di chi restava a Bolzano. Poche cose, ma che permisero a parecchi di sopravvivere. Alla fine di dicembre faceva molto freddo, eravamo al nord e andavamo sempre più a nord, fra le montagne, facendo soste nei boschi per sottrarre il convoglio all'aviazione alleata. La sete era grande, più ancora che la fame, e tutti cercavamo fra le fessure di conquistare qualche ghiacciolo da succhiare. Le porte del carro erano chiuse da una grossa spranga di ferro. Quando il treno correva dalle griglie poste sulle pareti in alto per permettere di respirare agli animali abitualmente trasportati in quei vagoni, entrava un vento gelido che induriva i muscoli e il viso. Ammucchiati gli uni sugli altri, ci si dava il cambio per sedersi o stendersi perché non c'era posto per tutti. In un angolo del carro avevamo delimitato una zona come gabinetto comune e il freddo, per fortuna, limitava le conseguenze dell'accumularsi di feci e urine in quanto tutto rapidamente gelava e ci si poteva salire sopra per non allargare sempre più la zona inquinata. Il monotono sferragliare del treno scandiva il tempo e le distanze e lo zoppicare di una ruota dava un'idea approssimativa della velocità. Di notte serviva come sonnifero insieme alla stanchezza e al desiderio di uscire con il sonno dalla penosa realtà. Nel buio si pensava a casa, si rivedevano visi, luoghi, fatti. Mi rivedevo nella casa di Vicenza, nella camera da letto della mamma che aveva una pericolosa febbre tifoide. Allora non c'erano gli antibiotici. Lei mi diceva con gli occhi lucidi: «Sta attento, Gino, non metterti nei pericoli». «Lo sai cosa significherebbe per me tuo padre? Sai cosa abbiamo fatto per te?» Era un invito, non un ricatto affettivo. E io, in tono melodrammatico o recuperato da un film western, ci sono momenti nella vita in cui uno, non ebbi il coraggio di dire un uomo, deve decidere e assumersi le proprie responsabilità. E la mamma aveva le lacrime, ma non diceva niente. «Povera mamma!» A rivivere questa scena, che trovavo grottesca e colpevole, le lacrime agli occhi venivano a me e le chiedevo scusa. Per fortuna era guarita, anche se avevo espresso quello che sentivo giusto e sentivo che i miei in fondo la pensavano allo stesso modo. Non avevo consapevolezza di tutte le conseguenze del mio agire che loro sapevano valutare meglio. Così, seguendo i miei pensieri e il tun-tun della ruota zoppa, per naturale connessione guardavo vicino a me i due amici Fraccon, padre e figlio, comprendendo meglio la grandezza di quell'uomo che aveva coinvolto tutta la sua famiglia, sia pure consenziente, per una giusta causa. E ora la moglie e le figlie erano in prigione esposte a chissà quale destino, e lui e il figlio nel vagone che andava verso un futuro, forse senza ritorno. Ma solo adesso, con l'esperienza di padre e di famiglia, riesco a immaginare le sofferenze che deve aver patito Torquato. Pagina 13. File 3. Pagina 13. Il primo giorno passò senza che le porte fossero aperte e non vennero somministrati né acqua né cibo. Il freddo, la sete e la fame cominciarono a fare effetto e soprattutto i più deboli faticavano a reggersi in piedi. Reagivano sempre meno e l'immobilità aggravava il loro raffreddamento. Morì così un anziano che era stato caricato con noi ma non conoscevamo. Mi pare venisse dalla Liguria. Lo scaricarono il giorno dopo quando finalmente in una stazioncina austriaca aprirono le porte e ci permisero di scendere sul marciapiede senza però allontanarci dal vagone. Distribuirono un pezzo di pane, un cucchiaio di margarina e mezza gavetta di una minestra. Si fa per dire che comunque, calda com'era, fu la più apprezzata del menù. Torquato, sempre ottimista e coraggioso, ci rincuorava affermando con tutta sicurezza che la faccenda non sarebbe durata molto. Ormai i tedeschi avevano perduto la guerra e saremmo stati liberati. Era necessario solo resistere, aver fiducia, non arrendersi, non scoraggiarsi. Erano parole e consigli santi, ma non era facile accettarli senza dubbi. Io ero ottimista non tanto per convinzione che la guerra sarebbe finita fra un paio di mesi, come lui diceva, ma perché stavo fisicamente bene, mi sentivo in grado di resistere a lungo, avevo passato in montagna mesi di vita partigiana che avevano allenato il fisico a sopportare freddo e fatiche. Contavo molto sull'aiuto di Dio e della Madonna di Monteberico, di cui ero sempre stato devoto e alla quale certamente dovevano giungere le preghiere incessanti della mia mamma, di Chicchi, delle sorelle, delle zie e di tanti altri parenti ed amici. Per loro dovevo tornare a casa e in quel momento non mi sentivo in pericolo. Vantaggi della gioventù. Avevo 25 anni ed ero pieno di vita. Credevo in quello che facevo ed ero convinto di soffrire per una causa giusta. Questa convinzione dava forza, coraggio e serenità. Era lo stato d'animo di molti giovani e in buona salute. Ma non era così per tutti e la selezione cominciò a farsi sentire. Il viaggio durò un tempo indefinito. Una volta sapevo quanto, ma ora non lo ricordo più con esattezza. 5 giorni, o forse 6. Non ha più importanza. So che mangiammo un paio di volte, che consumammo quel poco che avevamo portato con noi, e che quando arrivammo alla stazione di Mauthausen, nonostante la paura, fu una liberazione. Eravamo tutti sul punto di crollare. E dalla stazioncina di Mauthausen cominciò un'altra esperienza, la più penosa. Prima di scriverne, devo però tornare al periodo della lotta clandestina, quando conobbi le persone con cui condivisi l'esperienza di Mauthausen. Mi riferisco in particolare a Torquato Fraccon e alla sua famiglia. Ero entrato in relazione con lui e con altri del Comitato di Liberazione nel novembre 1943, per aiutare alcuni ebrei. Torquato ne organizzava la partenza. In queste occasioni mi avevano colpito il suo comportamento disinvolto e insieme affettuoso che infondeva coraggio. Era animato da uno spirito di carità quale non avevo mai conosciuto prima di allora. Era sempre ottimista e disposto a un intelligente umorismo che mantenne anche nelle situazioni più difficili. Anche a casa mia ospitavamo ebrei o persone ricercate. In quel periodo ne avevamo due, una giovane che rimase con noi per molti mesi e un ingegnere che poi espatriò in Svizzera. Quando penso al coraggio cristiano che aveva la mamma tenendo in casa questi poveri fuggitivi mi sento commosso e fiero. Se ci avessero scoperto, per noi tutti sarebbe stato terribile. Di solito arrestavano tutta la famiglia, fucilavano gli uomini e spesso bruciavano anche la casa. La mamma si preoccupava di loro e diceva: «Come si fa a non aiutarli? Se i tedeschi li prendono, li uccidono». Ma c'era anche un'altra motivazione oltre a quella della carità cristiana. Molte famiglie venete avevano figli soldati in Russia, alpini della Giulia, e si sapeva che erano in condizioni difficili. Molti probabilmente sarebbero finiti prigionieri o lo erano già, forse erano già dispersi. E la Russia, nell'immaginazione della nostra gente, era una distesa desolata di neve, freddo e fame, dove era impossibile sopravvivere senza aiuto. Nelle nostre famiglie si pensava che se noi avessimo aiutato i prigionieri che ci chiedevano aiuto qui, forse anche le famiglie russe avrebbero fatto lo stesso con i nostri là. Forse servì davvero. Molti italiani fatti prigionieri dopo la disastrosa ritirata dal fronte russo furono in realtà aiutati e salvati da famiglie contadine russe. Ricordo, pensando a Torquato, un episodio di vita partigiana che, accanto a paura, rischi e preoccupazioni, ebbe anche aspetti divertenti. A metà dicembre del 1943 mi avevano incaricato di accompagnare un gruppo di prigionieri australiani da Montecchio ad Arsiero, dove Gino Soldà li avrebbe presi in consegna per condurli attraverso le montagne fino al confine svizzero. Questi accompagnamenti non erano un'impresa eroica. Ma se i fascisti o i tedeschi ti scoprivano, le conseguenze potevano essere gravissime. Per scoprire tutta l'organizzazione che agiva nel trasferimento in Svizzera di prigionieri alleati o di ebrei, ci sarebbero stati interrogatori pesanti, maltrattamenti e quasi certamente torture feroci. Le provarono molti che incapparono in questa disgrazia. A me, fortunatamente, andò sempre bene, e così avvenne anche quel pomeriggio che vi racconto. Secondo gli accordi, aspettai il gruppo di prigionieri sulla strada fra le alte di Montecchio e il paese. Quando li vidi arrivare, mi si rizzarono i capelli. Per mimetizzarli, li avevano vestiti con vecchi abiti che dovevano camuffarli da operai che rientravano a casa dalla fabbrica. Ma il risultato era così poco verosimile che chi li avesse osservati con un minimo di attenzione avrebbe capito subito che c'era qualcosa di strano. Anzitutto erano giovanottoni, alti almeno 1,80 m, statura allora non comune, biondi e di evidente aspetto anglosassone. Le maniche delle giacche arrivavano ai gomiti e portavano cappellacci che dovevano nascondere capelli e viso, e avanzavano in fila e in bicicletta, ondeggiando paurosamente perché non ci sapevano fare, e qualcuno era stato messo in sella per la prima volta solo da qualche giorno. Mi misi alla testa della fila e proseguimmo verso nord con l'obiettivo di raggiungere Schio, dove avremmo pernottato a casa dello zio Ettore, fratello della mamma, vecchio antifascista. Ad un certo punto incrociammo un'auto e dal finestrino si sporse un braccio a salutare calorosamente. Dapprima rimasi interdetto, poi riconobbi la barba inconfondibile di Torquato che passava ad accertarsi che tutto procedesse bene. Gli australiani si preoccuparono molto, credendo di essere stati scoperti, ma quando capirono ne furono rinfrancati, perché si persuasero che noi avessimo un'organizzazione perfetta che controllava tutto. Se invece avessero saputo con quanta improvvisazione dovevamo agire. Per arrivare a Schio attraverso il passo di Priabona, la salita era poco impegnativa, ma la discesa aveva curve strette quasi a tornante. Nell'affrontare l'ultima, uno dei ciclisti non riuscì a frenare e infilò diritto un sentierino che portava giù verso una casa di contadini. Eravamo già in ritardo sull'orario preventivato per arrivare nell'ora in cui gli operai uscivano dalle fabbriche. Dovevamo mescolarci con loro per non farci notare. Per questo abbandonammo l'australiano al suo destino e continuammo verso Schio mentre scendeva la sera. Col buio scattava il coprifuoco e il divieto di circolare, quindi bisognava spingere sui pedali il più possibile. Finalmente arrivammo e lo zio ci nascose nello stanzino interrato della caldaia di un cinema. Poi ci portò del pane e salame che potete immaginare quanto fosse apprezzato. L'appetito era l'unica cosa abbondante a quei tempi. Ricordo che lo zio si fece dare nome e indirizzo di tutti gli australiani e dopo la guerra scrisse ed ebbe risposta. Così, dopo anni, avemmo conferma che il viaggio in Svizzera era andato bene. La mattina seguente, sempre in coincidenza con l'ora in cui gli operai andavano al lavoro e a Schio andavano quasi tutti in bicicletta, attraversammo il paese e finalmente arrivammo ad Arsiero. Come d'accordo, davanti alla chiesa ci aspettava Gino Soldà, ma trovammo lì anche l'amico australiano che era finito in bici nella casa dei contadini. In quella casa lo avevano accolto con sorpresa, ma anche con cordialità. A quei tempi erano tante le persone che chiedevano aiuto. Quando poi i contadini seppero che il soldato era fuggito da un campo di concentramento tedesco, si fecero in quattro per aiutarlo e all'alba lo accompagnarono su un carretto, nascosto sotto un mucchio di fieno, fino alla chiesa di Arsiero. I soldati australiani erano stati istruiti sul percorso e tutti sapevano che la chiesa era uno dei punti di incontro nel caso si fossero smarriti. Così era arrivato prima di noi. L'incontro con gli amici fu entusiasmante. Stavano per mettersi a gridare «Urrà!» a piena voce, se non li avessimo zittiti per tempo. Scrivo questi aneddoti di vita partigiana soprattutto per ricordare Torquato, che ne era l'anima. Ma è ora di tornare alla stazione di Mauthausen, di quello che avvenne dopo l'arrivo o raccontato poco dopo il ritorno a casa, quando i familiari e gli amici cominciavano a raccogliere notizie per una pubblicazione in memoria di Torquato e Franco Fraccon, di Giacomo Prandina e altri morti in Germania e decorati di medaglie d'oro o d'argento. A quel tempo avevo ricordi più freschi di adesso e quindi per il primo periodo di prigionia nel campo mi riallaccio a quanto ho raccontato allora. Scendemmo alla stazione di Mauthausen il mattino del 12 gennaio 1945. Ci incolonnarono in gruppi di 100, eravamo circa 500, e mentre la neve cadeva abbondante, sdrucciolando sul terreno ghiacciato, fummo avviati verso il campo. Tutti erano stanchi, affamati, intirizziti. C'erano dei congelati. Le SS di scorta ci incitavano continuamente ad affrettarci. Come Dio volle, percorremmo la distanza di circa 3 chilometri, risalendo un colle ricoperto di boschi folti di abeti e attraversando diversi sbarramenti guardati da soldati, ed arrivammo in vista del campo. L'alta muraglia di granito intercalata da torri massicce e grigie, la fila di garitte sopraelevate guarnite di mitragliatrici, i reticolati muniti di isolatori di porcellana, evidentemente per la corrente ad alta tensione, il grande portone, pesantissimo, fra due torri più alte delle altre, con una specie di passerella che le collegava al di sopra del portone. La sorveglianza, che rivelava in ogni angolo il controllo rigidissimo, fecero subito capire che la situazione era molto seria. A molti di noi venne in mente il verso di Dante scritto sulla porta dell'inferno: «Lasciate ogni speranza voi chi entrate». Solo Torquato non pareva molto turbato da tutto quell'apparato e volle trovare il luogo meno funebre di quello che sembrava. Rilevò la pulizia, l'ordine, ma ci accorgemmo presto di quello che significava. La precisione, la rapidità di esecuzione delle varie manovre cui eravamo sottoposti ed altro. Certo, quella gente dimostrava di avere molta pratica nella gestione di queste cose. Ma cominciammo presto ad aprire gli occhi e ad essere più cauti nell'apprezzare quello che sembrava espressione di civile educazione. Lo scopo reale di tutto era un altro. Intanto, con la scusa dei pidocchi, e preoccuparsi dei pidocchi, veicolo di malattie, era sacrosanto, come sperimentai personalmente. Ci spogliarono sottraendoci tutto quello che avevamo, compresi anelli, catenine, orologi, lasciandoci completamente nudi. Qualcuno riuscì a salvare l'anello di matrimonio infilandolo nel retto. Così alleggeriti ci portarono al bagno, locale seminterrato subito a destra dell'ingresso nel campo. Qui una squadra di barbieri si impadronì di noi e in breve fummo rasati di tutti i peli esistenti sulla superficie del nostro corpo e poi spalmati con una soluzione disinfettante davanti, dietro, sopra e sotto. Passammo poi in fila davanti a un medico che rapidamente, con un segno rosso sul ventre, inviò alcuni direttamente in ospedale. Anche questo sembrò un segno di buona organizzazione, ma non sapevamo cosa fosse l'ospedale e cosa significasse andarvi. Alla fine dei controlli venimmo sottoposti al bagno, una doccia che iniziò improvvisamente con acqua così calda che sembrò spellarci, ma poi divenne sopportabile e anche gradita, perché ci tolse di dosso la sporcizia stratificata sui nostri corpi. Seguì un improvviso cambio in acqua fredda, tipo sauna, da toglierci il respiro, ma anche tonificante, e infine, senza asciugarci, ci spinsero in fretta fuori, all'aperto. Mentre si passava per la porta ci venivano gettate un paio di mutande e una camicia che dall'odore apparivano trattate con qualche disinfettante, ma erano stracciate con macchie di dubbia natura. Le indossammo in mezzo alla neve già alta e aspettammo il seguito cercando di riscaldarci con massaggi reciproci. Arrivò finalmente un polacco con un berretto blu con frontino e una specie di uniforme che poi conoscemmo essere quella di chi comandava i vari blocchi e aveva potere praticamente di vita o di morte sui prigionieri, i famosi capò. Di solito erano delinquenti comuni che esercitavano la loro autorità con ferocia e sadismo. Il nostro capò, gridando e bestemmiando, ci portò al blocco 25, dove iniziammo la nostra quarantena. Il tono di questo periodo venne dato dalla SS che si presentò al blocco 25 appena vi fummo rinchiusi e contati e ricontati almeno 6 volte. Era un soldato giovane dall'espressione dura e sprezzante, voce fredda, tagliente, staccata, come se stesse parlando con un branco di uomini inferiori e deficienti. Il capò chiese se fra noi qualcuno parlasse tedesco e potesse fare da interprete. Fece un passo avanti un giovane alto tesino che era stato aggregato al nostro gruppo a Bolzano, anche lui come prigioniero. Ma non aveva visto il film di Benigni e assunse subito il tono minaccioso del tedesco, che lo guardò compiaciuto di aver trovato un fedele traduttore. Per quanto sapevo di tedesco, potevo capire molto di quello che l'SS diceva, e la traduzione del nostro alto tesino non solo ne riportava fedelmente le dure parole, ma vi aggiungeva del suo, rincarando la dose. Il discorso era dominato da termini come crematorium, caput, punizione, disciplina, ordine, ubbidienza assoluta, nessuna pietà per chi non fila dritto. Ce n'era abbastanza per capire cosa ci aspettasse. Era un manuale di comportamento semplice e umiliante. Era una specie di noviziato preparatorio prima di essere ammessi al lavoro nel campo. E questi lavoratori dovevano essere ridotti, per fame e minacce, per privazioni e umiliazioni, a strumenti docili in mano agli aguzzini. Privi di dignità, di senso di sé e di qualsiasi capacità di reazione, rassegnati a tutto, sarebbero stati sfruttati fino all'ultima goccia di sangue. Poi, passati per il camino, avrebbero prodotto ceneri utili come concime, altrimenti gettati nelle fosse comuni. Fu un periodo duro, ma non il più duro. C'era sempre da aspettarsi di peggio, anche se sembrava che peggio di così non fosse possibile. Il vitto era scarso ma regolare, consisteva in 1 litro di zuppa di verdura, 200 grammi di pane e una fetta di qualcosa che somigliava alla pasta di salame che una volta alla settimana era sostituito da una fettina di margarina o da un cucchiaio di ricotta. Disciplina di ferro, silenzio, minacce e botte per motivi futili. Si dormiva sistemati come le sardine, di fianco, uno con la testa di qua e uno di là, costretti a pigiarci uno contro l'altro per occupare il minimo spazio possibile. Non si poteva fare un movimento senza creare difficoltà o dar fastidio a quello davanti o a quello dietro, che ti strisciavano o sbattevano i piedi sulla faccia e sulla nuca. Ed eri fortunato se ti capitava un vicino con i piedi poco puzzolenti. Se avevi di notte qualche bisogno insopprimibile, eri rovinato. Per recarti al Waschraum, gabinetto, che era in fondo, dovevi passare sopra gli altri, che reagivano, e una volta uscito dalla scatola delle sardine non riuscivi più a rientrarci e ti dovevi sdraiare fuori, scoperto, tremando dal freddo. Perché, non l'ho detto, una volta sistemati gli uomini sardine, gli aiutanti del capo ci buttavano alcune coperte che dovevano essere stese sopra e difendere dal freddo 5 o 6 persone ognuna. Potete immaginare cosa succedeva con queste coperte, tirate qua e là, difese, contese, spesso destinate alla fine a servire solo a chi riusciva a impadronirsene. La reazione a questo tipo di riposo notturno era diversa. C'era chi riusciva ad addormentarsi e chi no, chi vi riusciva ogni 2 o 3 notti, quando cadendo dal sonno si sarebbe addormentato anche in piedi. Io dormivo una notte sì e una no. Quando c'era qualcosa che non andava al capò, e succedeva spesso, ci cacciavano fuori in mezzo alla neve e ci lasciavano al freddo, scegliendo possibilmente le ore più fredde del tardo pomeriggio. Ogni volta avevi l'impressione di congelare, il tremore e i denti che battevano costituivano l'unica difesa del corpo al freddo. Non si poteva camminare o correre o fare movimenti di riscaldamento perché proibiti e d'altra parte le forze erano poche e non potevamo sciuparle. Le mutande e la camicia non erano di grande aiuto. Spesso la temperatura andava sotto zero e quando tirava vento era un tormento insopportabile. Quando eravamo irrigiditi per bene, così da muovere a stento le mani e i piedi, usciva dal blocco il capò, ben coperto, incappucciato, e cominciava a farci marciare, per riscaldarci e mantenerci in salute attivando la circolazione, diceva, aggiungendo scherno alla sofferenza. Gli ordini erano in tedesco e anche se le parole ci furono presto familiari, capitava che qualcuno non li comprendesse subito, attirandosi così qualche innervata sulla schiena. Pagina 21. File 4, pagina 21. I più deboli cominciarono a cedere e vennero trasferiti all'ospedale. «Meno male che c'è l'ospedale», sussurrava qualcuno, ma non sapeva cosa significasse. In quel periodo stavamo molto assieme, fra amici, in un angolo a scambiarci sottovoce idee, a fare previsioni, a parlare di casa e di pranzi. Torquato era sempre ottimista. I tedeschi ormai avevano perso la guerra e si trattava di poco. Con Franco era spesso una schermaglia commovente. Padre e figlio si offrivano l'un l'altro pezzetti di pane dicendo di non avere appetito, come se si volessero scambiare giorni di vita. Torquato soffriva per il freddo, ma non ci davano altri indumenti. Se qualcuno però riusciva a procurarsene extra, lasciavano fare. Così, quando mi capitò di essere inviato al reparto disinfezione per portare della roba, riuscii a trafugare un cappotto, infilandolo sopra una giacca che avevo indossato per mio uso, e lo portai a Torquato, ma lui non lo voleva, e insisteva che lo indossasse Franco. Venne la volta buona che riuscì a prendere un giaccone anche per Franco e furono sistemati tutti e due. Verso la fine di gennaio, cessata la quarantena, fummo trasferiti per qualche giorno in un blocco. Era il 18? In attesa di passare in quelli dei lavoratori e infine ci collocarono in uno dei cosiddetti blocchi liberi da cui si poteva uscire e girare per il campo. Ormai avevamo tutti pantaloni e giacca del tipo più vario, borghese, militare, residuati russi, polacchi, slavi. Questa era l'ultima tappa nel lager prima di essere inviati nei definitivi luoghi di lavoro, cioè in campi succursali, e presto cominciarono le partenze. Dalla destinazione dipendeva praticamente la vita perché vi erano campi di lavoro noti per essere micidiali. Erano giorni di angosciosa attesa e le voci di radiocampo che ci sono in ogni comunità aumentavano la tensione. Quei giorni furono fra i peggiori, ci cacciavano fuori dal blocco al mattino sotto la neve o la pioggia e bagnati, affamati, sfiniti, ci si aggirava cercando qualcosa che potesse essere messo sotto i denti. Ogni tanto qualche capote spediva a fare dei lavori anche pesanti e per noi, in quelle condizioni, erano causa di progressivo indebolimento. Finalmente arrivava l'imbrunire e si correva al blocco per inghiottire come cani affamati la brodaglia calda e puzzolente, spesso senza sale, tuffando naso e labbra dentro alla lurida scodella dove un altro li aveva messi prima di noi. Fino ad allora, infatti, non avevamo cucchiaio. Lo avevano i vecchi del campo e solo un po' alla volta ognuno riuscì a procurarsene o a costruirsene in qualche modo uno. Ed era una notevole conquista, così come era prezioso avere una piccola riserva di sale. Lo tenevamo in un sacchettino ricavato da qualche straccio e cucito con ago o fatto con fil di ferro. I fili erano ottenuti sfilacciando pezzi di vecchi tessuti. Io ero un maestro in questo e mi rifacevo i calzini che mi procuravo in giro, senza badare troppo, naturalmente, all'accostamento dei colori. In quel periodo accaddero fatti raccapriccianti. Il blocco era vicino al crematorio e quindi il passaggio di carretti carichi di cadaveri era traffico al quale ci abituammo presto. Dietro al nostro c'era il blocco 20, una zona di custodia speciale super recintata, in cui erano chiusi prigionieri particolarmente pericolosi, come antinazisti, tedeschi o altro. Si raccontava che dentro quello spazio avvenissero inauditi maltrattamenti e umiliazioni come versare la zuppa dentro una specie di vasca mangiatoia da dove i prigionieri dovevano sorbire direttamente la loro razione. Da quel blocco arrivavano, specie alla notte, grida e rumori che ci facevano impressione e paura, fino a quando una notte sentimmo qualcosa di diverso. Dapprima alcuni spari, poi una serie di grida, urla e infine un grande silenzio, mentre fuori, verso il piazzale, si sentiva rumore di motori accesi e traffico di soldati. Solo al mattino si capì cos'era accaduto. Verso le 10 arrivò davanti al crematorio un autocarro carico di cadaveri che lo riempivano e facevano un colmo traboccante di braccia, gambe, teste penzolanti ai lati e dietro. Avevano tutti il cranio rapato con una striscia di vernice rossa dalla fronte alla nuca e lì un foro sanguinante, il colpo di grazia. Mentre li scaricavano davanti al crematorio, noi fummo allontanati perché non assistessimo al seguito dello spettacolo. Ma era bastato per capire che vi era stato un tentativo di fuga finito miseramente nei dintorni, e non poteva essere altrimenti, e concluso con l'uccisione di tutti. Che dovesse finire così lo sapevano anche loro, ma probabilmente avevano deciso che era meglio morire piuttosto che continuare a vivere in quelle condizioni. Per noi erano tutte lezioni di comportamento. I controlli dei pidocchi non erano cessati e anche questo rituale volle la sua vittima nel nostro gruppo. Sulla porta del nostro blocco era scritto «Ein Laust den Tod», un pidocchio la tua morte. E così fu per un giovane di cui non ricordo il nome, al quale in una delle revisioni furono trovati dei pidocchi nelle cuciture dei pantaloni. Lasciato nudo all'aperto per ore, per punizione, la sera era stremato e il mattino successivo non si risvegliò. Giunse il momento degli addii. Torquato e Franco, Michele, Giacomo e altri furono destinati chi al campo di Gusen, chi ad altri più lontani. Rividi alla fine della guerra solo Michele e, per un giorno, Torquato, che morì appena rientrato da Gusen. A me la provvidenza, altri diranno la buona sorte, riservò una destinazione che mi fu favorevole. Fui assegnato al famoso ospedale, chiamato Rivière, che si trovava sul fianco della collina collegato da una strada che saliva con un tornante all'ingresso del campo centrale. Il Rivière era parte del lager ed era circondato in proprio da due pareti di filo spinato con le solite garitte e ceramiche, lasciando fra le due pareti di spinato un corridoio ogni tanto percorso da una SS armata di fucile automatico, con un grosso cane pastore, naturalmente tedesco. Anche qui i miei ricordi sono in parte sbiaditi. So che indossavo un completo di giacca e calzoni di foggia e colori diversi ma tendenti al grigio scuro. A sinistra in alto sulla giacca avevo cucita la mia carta di identità, cioè un triangolo rosso con il numero che era il mio nome 115.609 e la sigla IT che indicava la nazionalità. Il triangolo rosso voleva dire prigioniero politico. Altre nazionalità avevano le loro sigle e colori. Il giallo era prerogativa degli ebrei. Dovevo stare attento perché quando chiamavano Hunderfunzersexundertennun, dovevo precipitarmi dal capò o chi per lui, mettermi sull'attenti con il berretto in mano dicendo ja o jawohl o fertig. Se ritardavo sarei stato accolto, quando andava bene, da una valanga di insulti incomprensibili e di minacce che per fortuna non si tradussero mai in realtà. Ero svelto e attento e sapevo che dovevo evitare di essere preso di mira dagli aguzzini e ancor più evitare colpi, ferite o simili perché non vi erano medicazioni, disinfettanti, medicinali e le scadenti condizioni fisiche facilitavano infezioni e altri inconvenienti di poco conto in condizioni normali, gravi invece in quelle situazioni. Del Rivière ho ricordi imprecisi quanto alla struttura. C'erano alcuni edifici centrali, le cucine, un magazzino, i servizi igienici e attorno delle baracche, blocchi rettangolari, fatti come capannoni di circa 10-12 metri per 30-40. È strano che non riesca a ricostruire con esattezza nella mia mente quel luogo dove pure ho vissuto per mesi e mi senta approssimativo nel descriverlo, ma è così. Al centro dei due lati più corti di ogni capannone si aprivano due portoni che restavano spalancati notte e giorno per arieggiare l'ambiente, e ce n'era bisogno dato il contenuto. L'interno era occupato appena entrando a destra da una stanza riservata al capò, una per i suoi aiutanti e una per magazzino. Un corridoio centrale, largo circa 2 metri, andava da un portone all'altro e a sinistra e a destra del corridoio file di castelli di legno, letti sovrapposti, a 3 piani, circa 1 metro per 2 di superficie. Con precisione ricordo che su ognuno di quei giacigli di tavola era steso un pagliericcio e sopra dovevano starci da 2 a 6 persone. 6 era il numero più frequente, riservato ai prigionieri in condizioni peggiori per denutrizione o malattia. 4 a chi stava meno peggio, 2 a chi era addetto ai lavori. Tutto razionale e rigorosamente rispettato. Dimenticavo un particolare importante. In fondo a sinistra c'era una tinozza posata su 2 cavalletti di legno, quindi rialzata di circa 0,5 metro dal terreno. La tinozza era il WC notturno e chi ne aveva bisogno doveva raggiungerla nella penombra. L'illuminazione era data da 2 fioche lampadine. Salire una scaletta e accomodarsi adeguatamente sul bordo della tinozza, oppure, se non poteva fare questa operazione, usare dei vasi che erano disponibili a terra e poi versare il contenuto nella tinozza stessa. Anche qui tutto organizzato come procedimento, a parte il fatto che quello era teoricamente un ospedale, con molti malati incapaci anche di scendere dal castello, che non avevano forza sufficiente per le manovre necessarie e non avevano aiuto da nessuno. Ciononostante, se qualcuno era scoperto come sudicio o insudiciante, era praticamente condannato a morire. In questo caso il procedimento era il seguente. In uno spazio vicino alla tinozza c'era steso a terra un telone, di quelli impermeabili tipo militare o da camion, e il disgraziato colpevole era confinato nudo sul telone chiamato in gergo «Scheißbett», che tradotto significa «letto della merda». Qui era lasciato giorno e notte senza cibo perché, dicevano, non c'era terapia migliore per la diarrea che non dare niente da mangiare. E la diarrea era disturbo frequente e molto temuto, sia perché indeboliva, disidratava e portava ad essere classificato come malato grave, sia perché costringeva a più frequenti necessità di correre al WC, che di giorno era al centro del Revier e di notte, non potendo uscire dal blocco, era la tinozza. E c'era sempre il rischio di sporcare, con le conseguenze che sappiamo. Quando un prigioniero era evidentemente denutrito, malato e ormai segnato a prossima fine, era chiamato musulmano. Non ho mai saputo perché. Un mattino toccò anche a me di avvertire i sintomi della diarrea e mi affrettai a cercare il medico. Un medico infatti c'era in ospedale, un polacco che doveva essere anche un buon clinico perché in pochi secondi diagnosticava e smistava i malati nei vari blocchi e distribuiva qualche farmaco semplice ma talora efficace, come fu per me la somministrazione di 2 cucchiai di una soluzione di acido cloridrico all'1%. La forte acidità bloccò la diarrea in 2 ore e da allora non si fece più vedere. Il medico passava 1 volta alla settimana per i blocchi e si sedeva su una sedia nel corridoio. I malati che potevano camminare gli sfilavano davanti ed egli decideva se potevano restare o passare ad altri blocchi che, per quanto ne sapevo io, erano riservati alle persone più gravi o con evidenti sintomi di tubercolosi polmonare. Quando emetteva questa diagnosi lo faceva in latino, non so se per darsi importanza o perché in Polonia si usasse ancora così. Nel blocco riservato ai tubercolosi di posto ce n'era sempre. E lo stesso nel nostro blocco, perché ogni mattina davanti al portone posteriore venivano raccolti quelli che erano morti durante la notte ed erano almeno 5, talora anche 10. La popolazione del blocco oscillava nei vari periodi da 300 a oltre 500. Una previsione sulla mortalità notturna era possibile farla entro certi limiti, ascoltando quello che succedeva nel buio della notte. L'atmosfera era allucinante. Nella giungla sappiamo che quando i predatori notturni scovano la preda e l'ammazzano, il fatto si traduce in rumori di lotta, ruggiti, strida, rantoli, fruscii. Così nel buio del blocco si ascoltavano rumori, voci, lamenti, preghiere, grida che si potevano interpretare. Un tonfo di solito era segno che qualcuno era caduto per terra dall'alto del suo giaciglio e si trattava di circa 2 metri se cadeva dal 3° piano. Era stato spinto fuori da chi voleva avere più posto per dormire oppure buttato giù perché defunto o quasi. Urla e imprecazioni significavano che era in corso una lotta per qualche motivo di sopravvivenza. Poi c'erano i lamenti di chi soffriva, di chi chiamava la mamma, di chi pregava e durava per ore fino a quando la voce si spegneva e il dramma era chiuso. Ricordo una notte in cui rumori e lamenti erano sovrastati da una voce che gridava «Dobre Jesu ratui», che era facilmente traducibile in «Buon Gesù aiutami» o «Salvami». Gridò questa invocazione per ore, sempre forte, spegnendosi alla fine fino a tacere. Gesù probabilmente lo aveva esaudito chiamandolo a sé, fuori da quest'inferno, anche se il polacco, penso fosse polacco, probabilmente pregava di essere aiutato a sopravvivere. Chissà quante persone care aveva lasciato e voleva rivedere, se erano ancora vive. L'invocazione mi è rimasta nella memoria e quasi ne ricordo il timbro. Ogni tanto, ultimamente, fantasticavo di incontrare nelle montagne del Cadore il nostro attuale Papa polacco e chiedergli: Santo Padre, io ricordo questo che mi è accaduto a Mauthausen. Qual era il significato preciso della preghiera? E magari ne nasceva un colloquio e poi mi invitava a Roma. La fantasia vola. Vi assicuro che ascoltare quell'invocazione gridata con disperata insistenza e fervore in quell'ambiente buio, fra imprecazioni e rumori di morte, provocava una stretta al cuore non molto diversa da quella che prelude agli infarti cardiaci. Non sempre la sofferenza fisica è peggiore di quella spirituale, ma poi la fatica e l'insonnia avevano la meglio e si sprofondava nell'incoscienza del sonno, e il mattino era un altro giorno. In quelle notti, rannicchiati sotto la coperta che ogni ripiano aveva in dotazione per due, quattro o sei persone a seconda dell'affollamento della cuccetta, si pensava alla propria situazione, ai propri cari, la mamma, il papà, le sorelle, l'amato bene. Riuscivo a raffigurarmi Chicchi come se l'avessi davanti, con i grandi occhi castani e i capelli con la sfumatura dorata, così come li avevo visti la prima volta. Ma questa è un'altra storia. Qualche volta, ma solo qualche volta, perché costava fatica e faceva molto freddo, mi alzavo di notte e andavo al portone che era vicino al mio castello a cercare nel cielo la stella polare. La potevo vedere perché il portone guardava a nord e le notti erano limpide. La stella polare era per noi un ponte di comunicazione che adesso si chiamerebbe satellite. In previsione di una separazione ci eravamo accordati di usarla come punto dove i nostri sguardi si sarebbero incontrati la notte. Così avremmo sempre trovato un nostro modo riservato per scambiarci affettuosità e sostenere la speranza. Nell'isolamento completo in cui vivevamo senza avere alcuna notizia di quello che succedeva nel mondo, quella era una via di comunicazione che nessuna SS poteva interrompere e funzionò sempre. Cosa non inventano i morosi per parlarsi. Avevamo anticipato le telecomunicazioni satellitari. Ma torniamo alla realtà. I morti ammucchiati dietro il portone posteriore erano raccolti dagli addetti al lavoro, i monatti che passavano con il carro. Era un carro agricolo, senza sponde, tirato e spinto da quattro o cinque cenciosi carrettieri che, prendendo i cadaveri per le braccia e i piedi, dopo un paio di bilanciamenti per prendere slancio, li gettavano sul mucchio sopra il carro. La visione era sconvolgente, penosa, paurosa, non so come definirla, ma dopo qualche giorno diventò spettacolo di routine. Teste, gambe, braccia penzolavano e quando strisciavano per terra i carrettieri le sistemavano, poi se ne andavano tirando e spingendo come in campagna quando c'è il raccolto delle patate o delle stoppie. Ma non sempre i poveri monatti ce la facevano a sgomberare tutto e allora i cadaveri rimasti venivano sistemati come le sardine nelle scatole, uno accanto all'altro a formare un muretto che si allungava ed alzava a seconda delle circostanze. Davanti al nostro blocco per un paio di mesi questo muretto di cadaveri restò corposo, si fa per dire, e servì più di una volta come sedile. L'indifferenza verso i morti e la morte era incredibile. I normali criteri di valutazione erano sconvolti o almeno attenuati e la situazione limite in cui si viveva a livello biologico e mentale aveva effetto sull'equilibrio, sulle possibilità stesse di esercitare le funzioni mentali. Ricordo l'angoscia che mi prendeva quando non riuscivo più a recitare quelle preghiere che conoscevo fin da bambino e avevo detto e ripetute migliaia di volte. Cominciavo a recitare Ave Maria piena di grazia e non ricordavo più il seguito. Ma com'era possibile? Ricominciavo da capo, ma non andavo più avanti. E allora pensavo, sono vicino alla fine. Ancora un po' e non ce la faccio più. Pagina 29. File 5, pagina 29. In uno di quei momenti molto tristi mi accadde di sperimentare l'aiuto della Madonna. Dico quella di Monteberico, perché a lei ero affezionato fin da bambino, quando ogni 8 settembre la mamma mia accompagnava al colle di Vicenza. La Madonna di Monteberico è raffigurata con un mantello che raccoglie sotto tante persone. Sembrano bambini di diverse fattezze, età e razza. La mia mamma mi aveva abituato a considerarla la mamma celeste che protegge i suoi figli. Ebbene, in uno di quei momenti di smarrimento, anzi nel peggiore di tutti, quando pensavo che tutto stesse per finire, mi affidai a lei. Salvami, la pregai, per me, per la mia mamma e i miei cari. C'è chi crede al caso, chi alla fortuna, chi come me crede anche nella Madonna. Il mattino seguente, appena dopo la sveglia, si presentò sul portone a una SS. Parlò con il capò e subito questo si mise a gridare «Arbeitskommando, raus!». L'Arbeitskommando era il gruppo di lavoro di cui facevo parte. Eravamo una dozzina di prigionieri incaricati di vari lavori di trasporto materiali. I lavori più importanti e redditizi in prospettiva alimentare li facevano quelli del Sonderkommando, formato da prigionieri veterani. Ma quel mattino il Sonderkommando era occupato e toccò a noi. Si trattava di scaricare un camion di pane e portare le pagnotte nel magazzino. Erano molti giorni che il pane mancava e il vitto era più scadente del solito. Con il pane si poteva sperare in un altro supplemento di vita. Ci accompagnarono di fronte al magazzino dove era fermo il camion e cominciammo il lavoro. Erano pagnotte di circa un chilo e mezzo ciascuna, a forma di mattone, viscide, umide e di colore variegato, bruno, rosso o verde. Forse c'era anche della farina, ma certo insieme a molte altre sostanze non identificabili. Era comunque qualcosa da mettere in bocca e inghiottire. Prendevamo fra le braccia 3 o 4 mattoni di pane alla volta e li portavamo giù nel seminterrato, passando per una porticina stretta e scendendo alcuni gradini. L'SS stava alla porta a controllare, ma non poteva evitare che scendendo gli scalini e piegando il capo non si cercasse ogni volta di addentare il mattone e inghiottire alcuni bocconi. Poi, sistemando il pane sulle scansie alle pareti, qualche pezzo restava attaccato alle mani e finiva in bocca. I viaggi di andi e rivieni furono molti, ma non certo sufficienti a calmare la fame e... «Si va presto a dire fame», scrisse uno che la conosceva. «Bisogna provarla». E la fame mi consigliò un atto che poteva costarmi la vita o garantirmi almeno un mese di sopravvivenza. Decisi di tentare di portar via uno di quei mattoni sfidando la perquisizione che ci aspettava alla fine del lavoro. «Come?» Infilandolo in una manica della giacca e presentandomi all'uscita con le braccia aperte, tenendo la giacca in mano e staccata dal corpo. Lo feci e il tedesco mi diede uno sguardo sommario e mi fece segno di passare. Caso? Fortuna? O la Madonna? Io non ho dubbi e la sua protezione si rinnovò in altra grave circostanza. La pagnotta fu la mia salvezza e forse anche la salvezza di Giovanni Manconi, oculista, poi primario a Pordenone, compagno carissimo nel periodo passato nel Revier di Mauthausen. Tranquillo, misurato, signore, affettuoso e fedele amico. Divisi il pane con lui. Insieme lo nascondemmo fra la paglia del nostro comune pagliericcio e ce ne cibammo, una fettina dopo l'altra, nei giorni successivi, badando bene a non farci scoprire. Era sardo, di Oristano, e morì di tumore alcuni anni dopo il ritorno a casa. Ricordo che aveva le gambe e il viso gonfi per edema da avitaminosi e le palpebre quasi gli chiudevano gli occhi. Eppure non si lamentava e sembrava, nonostante tutto, sereno, imperturbabile. Mi dava coraggio ed essendo medico e un po' più anziano lo sentivo come sostegno. Ebbe un momento di celebrità quando venne improvvisamente convocato dal capo e accompagnato al campo. Era un evento insolito e ci impressionò. Cosa stava succedendo? Cosa gli avrebbero fatto? Si trattava invece di una prestazione professionale. Una delle SS aveva una scheggia in un occhio e, in mancanza di un oculista tedesco, avevano cercato e trovato negli elenchi un oculista prigioniero. Ne parlò al ritorno come di un'avventura analoga a quelle che si vedono nei film western, quando chi va a farsi la barba tiene la pistola sotto l'asciugamano, pronto a sparare al primo segno di movimenti equivoci del barbiere. Tutto andò bene, la scheggia venne tolta e Giovanni ne ricavò in compenso niente meno che 2 sigarette. La gioia fu grande soprattutto perché era tornato. Le sigarette erano in ogni caso preziose da usare con attenzione. Una doveva servire come moneta di scambio e venne quindi accantonata. L'altra l'avremmo fumata e per farlo ci rifugiammo nell'angolo, morto anche quello, di un capannone e gustammo, si fa per dire, la prima tirata dopo mesi di astinenza. Fosse il tabacco forte o la mia debolezza ancor più forte, una tirata modesta bastò a farmi girare la testa e provocarmi nausea così che rinunciai alla seconda. Giovanni invece insistette, in fondo l'aveva guadagnata a proprio rischio. Così un giorno dopo l'altro arrivò marzo, la neve si scioglieva, le giornate erano più lunghe, ma di notte faceva ancora freddo e dal portone entrava una corrente d'aria gelida dalla quale era difficile difendersi. Nella cuccetta, mentre Giovanni aveva la testa verso la parete, io l'avevo verso il centro e l'aria mi scorreva sulla fronte e alla fine si scatenò una nevralgia del trigemino molto dolorosa. Cure non ce n'erano e la dovetti sopportare alla meglio, fasciandomi di notte la testa con degli stracci per tenerla calda. Per fortuna durò poco più di una settimana e poi si smorzò in una dolenzia diffusa, sopportabile. A marzo cominciammo a rilevare i segni della disfatta tedesca. I russi avanzavano da oriente e i tedeschi sgomberavano i campi di concentramento posti ad est. Giravano notizie incoraggianti per noi, ma i deportati che arrivavano da quei campi di lavoro erano spettri. Fortunati quelli che venivano trasportati con carri merci, ma la maggior parte dovevano farsi il tragitto a piedi, incolonnati e affamati, dormendo alla meglio lungo la strada. I racconti erano tremendi e chi arrivava lasciava indietro una scia di morti. In quel periodo vissi una di quelle esperienze che lasciano il segno per tutta la vita. Una notte di marzo, di improvviso, il capo si mise ad urlare: Arbeitskommando raus! Arbeitskommando raus! Ci buttammo giù dal castello indossando il più rapidamente possibile pantaloni, giacca e scarpe, preoccupati di tardare insieme di quello che poteva succedere. Era la prima volta che venivamo impegnati di notte in quell'atmosfera di tensione. Era un lavoro? Era un'eliminazione collettiva fatta di notte vicino alle fosse comuni? In fila per due, una conta rapida e poi fuori, dietro ad una SS armata e scortata dall'immancabile cane pastore. Un altro soldato ci seguiva e ci incitava: «Schnell, schnell!» Scendemmo lungo la collina e orientarsi era difficile, perché dal nostro arrivo da Bolzano non eravamo mai usciti dal lager e i posti c'erano sconosciuti. Poi ad un tratto cominciammo a sentire un rumore strano. Era come un ululato smorzato, ritmico, di bestia ferita, o un lamento di moribondi, chissà. Era sufficiente a far venire i brividi. Vorrei essere uno scrittore capace di descrivere la scena che rinviava a certe illustrazioni del Dorè dell'inferno dantesco. L'atmosfera era quella, ma con un cielo diverso, gelido, e una luna quasi piena che illuminava una strada popolata da fantasmi in mezzo a un bosco scuro di abeti. Vorrei anche sapere le parole che possono descrivere quanto gli uomini sanno essere crudeli nel far soffrire altri uomini, e come da questa constatazione debba per forza scaturire la certezza che deve esserci un'altra vita in cui si ripianano i debiti e i crediti. Il lamento si faceva sempre più vicino e chiaro man mano che ci si avvicinava, e infine li vedemmo bene. Una colonna di deportati provenienti da qualche campo lontano e avviati verso il nostro. Dalla fila ondeggiante di scheletri cenciosi veniva questo suono straziante. una specie di ululato, debole ma moltiplicato per 100 gole e ritmato dal passo, la voce di una sofferenza mortale. Ogni passo avanti era scandito da un lamento, come quando nel tiro alla fune i giocatori ritmano con la voce lo sforzo comune per ogni strattone alla corda. Era la forza del lamento corale che li aiutava ad avanzare, un passo dopo l'altro, in righe di 5, sostenendosi a vicenda a braccetto o con le braccia sulle spalle del vicino. Come onde grigie d'acqua sporca si spostavano in avanti piegati sotto un giogo insopportabile. Ai fianchi della colonna c'erano, intervallati, dei soldati e dei cani. Ogni tanto qualche sparo, qualcuno caduto a terra era finito con il colpo alla nuca. Molti erano scalzi o avevano i piedi fasciati con stracci e li trascinavano sul terreno bagnato e fangoso. Le SS ci comandarono di inserirci nella colonna, in mezzo ad ogni riga, e fare da sostegno per facilitare l'avanzata. I disgraziati dovevano infatti affrontare la salita al lager e in quelle condizioni sarebbe stato impossibile. Così sostenendo, tirando in avanti, incoraggiando, unendoci anche noi al ritmico coro di lamenti per dar loro forza, facemmo la funzione del Cireneo di cui narrano i Vangeli, costretto a portare la croce di Cristo sulla salita del Golgota dove lo avrebbero crocifisso. Anche questi poveri cristi avrebbero fatto la stessa fine, con la variante del gas al posto della croce. Noi lo sapevamo per esperienza. Loro probabilmente se l'aspettavano, ma avevano, come umano, qualche speranza. Altrimenti, dopo una marcia così terribile, i superstiti si sarebbero buttati a terra aspettando la morte per strada. Ma perché le SS volevano farli arrivare ad ogni costo al lager e non li lasciavano morire per via? Sempre per quella razionalità malvagia che guidava le loro azioni. Erano partiti da un campo per arrivare ad un altro, e dovevano arrivarci. Sarebbe stato un problema raccogliere tutti i cadaveri lungo la strada e portarli in fosse comuni per far scomparire ogni traccia di queste mostruose eliminazioni. Nel campo invece tutto sarebbe stato facile, rapido e sicuro. Le fosse già scavate e i forni funzionanti. Logica voleva dunque che al campo ci dovessero arrivare. E ci arrivarono. Sudati e disfatti anche noi cirenei, li sostenemmo e tirammo avanti fino al piazzale centrale dove finì l'esodo. Chiamiamolo così in ricordo di quello biblico, anche se non erano tutti ebrei. Camminando avevamo chiesto notizie, chi erano, da dove, quanti, eccetera. C'erano anziani, giovani, e mi parve di sentire che alla fine della colonna ci fossero anche donne. Erano sfollati perché stavano per arrivare i russi. Camminavano da 5-6 giorni, di giorno o di notte, nessuno lo sapeva esattamente, ricevendo ogni tanto qualcosa da mangiare. Nazionalità diverse, ma il colloquio era sempre possibile nella lingua esperanto del campo, fatta di termini mutuati dalle più svariate lingue. Alla fine in piedi restavamo solo noi dell'Arbeitskommando ad aspettare ordini. Eravamo preoccupati. Non si sapeva mai quello che poteva succedere se ci avessero chiesto di fare altre cose e poi... Invece venne il Raus, che ci congedava e rimessi in fila fummo riaccompagnati al Revier. Rientrammo con un sospiro di sollievo e cercammo di recuperare forza sdraiati sul pagliericcio, ma eravamo sconvolti. E i suoni ci rintronavano nelle orecchie e se chiudevamo gli occhi riapparivano le immagini. Poi la stanchezza vinse come sempre. Forse Dante voleva dire qualcosa del genere quando commentò la fine dell'episodio del conte Ugolino con la frase enigmatica: «Poscia, più che il dolor, poté il digiuno. Non puoi sopportare la sofferenza indefinitamente». Il giorno dopo il piazzale del campo era vuoto e pulito. Dove erano finiti i nuovi arrivati? Per noi era chiaro. Li avevano portati a fare una doccia salutare e forse l'avevano accettata come una manna. Ma era una doccia seguita dal gas e in pochi minuti un centinaio di persone era sistemato. Il tempo di vuotare la camera e poi un'altra infornata. In un paio d'ore tutti avevano raggiunto la pace eterna. La compassione per la loro sorte era attutita dal pensiero che si trattava solo di precedenza. Domani poteva essere il nostro turno. In quei giorni non eravamo nelle condizioni di fare confronti, ma quando dopo la guerra abbiamo conosciuto le disavventure di altri prigionieri in altre parti del mondo, abbiamo capito che queste tristissime esperienze erano state condivise su tutti i fronti da tante altre colonne di sventurati attraverso le steppe desolate della Russia, in Albania e in Africa, e poi da fiumane di povera gente cacciata senza pane e senza speranze dalla propria casa e dalla propria terra. Immense cataste di dolore, frutto della violenza e della superbia umana. Che tristezza! E che conforto invece essere uomini quando si leggono gli episodi di coraggio e solidarietà di tanta altra gente che si è sacrificata per aiutare gli altri. Il carabiniere salvo d'acquisto che si fa fucilare per salvare poveri ostaggi, padre Colbe che accetta di morire di fame al posto di un padre di famiglia, eroi noti e ignoti che salvano la razza umana dal disonore. Torno al mio lager e al digiuno che sconvolge la mente e gli affetti. Uscendo dal blocco per il portone posteriore non era raro notare che qualche cadavere era stato, diciamo così, manomesso. Mancavano parti muscolari delle braccia o sulla pancia, in corrispondenza del fegato c'era una lunga ferita. Erano tracce evidenti di cannibalismo. Non mi sento di criminalizzare quelli che arrivarono a questi estremi. L'esperienza ci ha insegnato che ci sono dei comportamenti primitivi, stimolati dall'istinto di sopravvivenza, che rompono le dighe del controllo razionale e del comportamento culturale civile, specie nei soggetti meno evoluti intellettualmente e socialmente. Erano di solito prigionieri dell'est europeo che arrivavano a questi comportamenti istintivi, come se i loro condizionamenti culturali fossero più deboli e più forte l'istinto vitale. Naturalmente erano comportamenti proibiti dalle norme del campo e uno dei cannibali venne fucilato appena scoperto. Aveva maltrattato un cadavere, ma chi lo fucilava e abitualmente maltrattava e uccideva i vivi quasi certamente sentiva di compiere un'azione di civiltà esemplare contro quegli esseri disumani inferiori che erano i detenuti. Per i tedeschi anche i comportamenti determinati dalla fame e dall'istinto di sopravvivenza, come mangiare le bucce di patata trovate fra le immondizie e litigare per accaparrarsi questi rimasugli, erano segno di appartenenza ad una categoria umana inferiore, incivile, che giustificava l'eliminazione. Gli italiani poi godevano di trattamento particolare. Malvisti e considerati traditori dai tedeschi erano disprezzati dai prigionieri dell'est, soprattutto jugoslavi, che li avevano avuti come nemici. Al mio arrivo al Rivière ero stato accolto da uno scrivano slavo che mi iscrisse nel registro chiamandomi «sporco porco italiano fascista». Inutilmente cercai di ribattere che se fossi stato fascista non sarei finito a Mauthausen. Rincarò la dose. «Sei sempre uno sporco italiano». E capii che era meglio lasciar perdere, tanto più che stava assegnandomi a qualche blocco. Ero stato assegnato al Rivière, invece che ad un campo di lavoro esterno, perché nell'interrogatorio all'arrivo avevo dichiarato che ero medico. Però non sarei andato a fare attività sanitaria come medico o infermiere. Essendo giovane e robusto, meritai il lavoro dell'Arbeitskommando. Furono queste qualifiche a salvarmi probabilmente perché in quei giorni le persone in grado di fare lavori pesanti scarseggiavano. Fu un colpo di fortuna perché fra le varie mansioni c'era quella di ritirare dalla cucina le marmitte e portarle ai vari blocchi, versare il cibo nei contenitori di ogni blocco e tornare alle cucine con le marmitte vuote. Qui entrava in gioco l'istinto di sopravvivenza. Le marmitte erano pesanti e contenevano almeno 50 litri di brodo o zuppa. In tre ne portavamo due, alternandoci nella posizione più faticosa al centro. Giunti al blocco, gli aiutanti del capo ci aspettavano, col mestolo in mano, e controllavano che noi versassimo tutto il contenuto nelle loro marmitte, pena qualche mestolata sulla testa. E qui la nostra abilità andò via via affinandosi. Con un movimento ben calibrato inclinavamo e rialzavamo la marmitta in modo che lungo la parete restasse un po' del liquido del fondo che aveva più probabilità di contenere qualcosa di buono, il tutto badando bene a non provocare reazioni. Tornando alla cucina con le marmitte vuote giravamo dietro qualche angolo poco sorvegliato e con il cucchiaio di cui eravamo provvisti le ripulivamo a fondo. Presto e bene, perché in cucina ci aspettavano. E così in tutti i viaggi, che erano 5 o 6, dipendeva dai giorni. Al blocco, non ricordo se 8 o 9, dei malati di tubercolosi era destinata una marmitta un po' più piccola che conteneva una specie di purè liquido di patate. Una preda ambita, perché riuscire a farne restare un paio di cucchiai a testa per noi era come fare una fleboclisi di glucosio. Pagina 38. File 6, pagina 38. Anche qui c'era da sentirsi un po' colpevoli. Ma rinviavamo il problema ad un altro momento. Il modo di arrotondare la razione non era solo nostro, ma prerogativa e speranza di tutti. Nel blocco avvenivano fatti incredibili a questo proposito. C'erano malati nei castelli che non riuscivano ad alzarsi e mettersi in fila per ricevere la zuppa e il pane, quando c'era. Così, una volta usciti quelli della fila, gli aiutanti del capo passavano nel corridoio a ritirare le scodelle vuote dei malati sui pagliericci, le riempivano contando il numero dei presenti nel letto e le restituivano. C'era allora chi tentava di spostarsi da un castello all'altro per avere un'altra razione. C'era chi teneva sul pagliericcio il compagno già morto per ritirare la sua parte e scaricarlo a terra dopo. Gli aiutanti reagivano, ma qualche volta fingevano anche di non vedere. Scoprivano di essere ancora esseri umani. Forse erano stanchi anche loro di moribondi e morti, forse avvertivano l'avvicinarsi di una conclusione della guerra che li avrebbe esposti a tutte le rappresaglie. Chissà cosa passava per quei cervelli. Forse sapevano che rischiavano di essere anche loro fatti fuori come pericolosi testimoni della carneficina all'approssimarsi della fine della guerra. I segni c'erano. L'arrivo dei prigionieri dell'Est portava notizie e prove che le cose andavano male per i tedeschi. Di notte, quasi ogni notte, passavano rombando sopra il campo, alti nel cielo e visibili quando c'era la luna, centinaia di bombardieri alleati. Quando sganciavano sopra obiettivi non troppo lontani, si vedevano all'orizzonte bagliori, lampi e si sentiva il brontolio degli scoppi. Dai, sgancia, dicevamo fra noi, e sentivamo rinascere la speranza di arrivare fino in fondo. In aprile la speranza prese più consistenza quando arrivarono nel campo per la prima volta alcuni autocarri della Croce Rossa Internazionale carichi di viveri. Se i tedeschi hanno consentito a questo, pensammo, vuol dire che se la vedono brutta. Anche questo provvidenziale arrivo avvenne per me non a caso. Si era riprodotta una situazione di estremo sfinimento. Da una settimana non distribuivano pane e la zuppa era disgustosa. Quasi tutti riuscivano a ingoiarla, ma io non ce la facevo. La puzza del liquido dove c'erano pezzi di barbabietola putrida mi era insopportabile. Non la volevo rifiutare sapendo bene che era l'unica fonte di sostentamento. Ma appena tentavo di inghiottirla ero preso da conati di vomito che mi facevano rimettere non solo la minestra, ma anche i liquidi gastrici. Sfinito dai tentativi, alla fine rinunciai. Questa è la mia ultima giornata, pensavo, e un po' la sentivo come una liberazione. Un po' mi ribellavo all'idea di morire proprio quando sembrava che la prigionia stesse per finire. Feci come ultimo sforzo una preghiera alla mia Madonna di Monteberico. Questa volta come l'invocazione di chi sta per annegare. La sera mi addormentai presto e al mattino mi rimisi in piedi per riprendere la mia fatica con il gruppo. Ed ecco la notizia. Sono arrivati dei camion svizzeri della Croce Rossa e portano viveri per noi. Corriamo verso le cucine e in effetti gli autocarri ci sono e con vistose croci rosse. Ci chiamano a scaricare. C'erano prevalentemente scatoloni di biscotti e cioccolata. Dovevamo portarla dentro il magazzino e poi dividerla in mucchi da consegnare ai vari blocchi. E mentre si faceva questo lavoro c'erano scatole che si erano rotte o erano state rotte a bella posta e qualche biscotto e pezzetto di cioccolata finivano in bocca. Fu la salvezza. La minestra cambiò sapore e ritornai a inghiottire quello che veniva distribuito. La razione giornaliera di pane era in quel periodo di 100-150 grammi. Ma ormai non avevamo più dubbi, si trattava ancora di poco e la guerra sarebbe finita. Questo non significava essere salvi perché prima di andarsene le SS avrebbero potuto farci fuori tutti e non era un'ipotesi campata in aria. La vita nel campo, a parte i viveri della Croce Rossa che furono presto consumati, era sempre la stessa, dura, violenta, piena di morti. La riduzione del vitto aveva accelerato la fine di molti e i cadaveri non si contavano. Era forse l'inizio di aprile. Ricordo la Pasqua celebrata a Mauthausen, come ai tempi dei primi cristiani nelle catacombe, come una delle più belle della mia vita. I sacerdoti, di qualsiasi religione, erano odiati dalle SS ed eliminati senza indugio. Se qualche sacerdote era prigioniero nel campo, clandestinamente, nessuno doveva saperlo. Di un prete francese ricoverato nel blocco dei tubercolosi sapevano solo alcuni suoi amici. Uno di questi, René, mi pare, arrestato nella Francia del Sud come antinazista, era nel mio blocco. Mi aveva raccontato che era dell'Action Française, un'associazione simile alla nostra Azione Cattolica. C'era fra noi confidenza e sicura fiducia, anche se non avevamo molte occasioni di parlare. Un pomeriggio mi avvicinò. «Vuoi fare Pasqua?» «E come?» chiesi meravigliato. Mi disse che nel blocco TBC c'era un suo amico prete molto malato che aveva chiesto ad alcuni francesi di andarlo a trovare. Avrebbe celebrato non una messa ma la consacrazione e avrebbe comunicato i presenti. Passò a prendermi verso sera. Nel blocco TBC scuro, grondante tristezza, tosse e lamenti, Père Antoine era sdraiato nel suo castello, scheletrico, pallidissimo, ansante. Si vedeva che aveva le ore contate. Tirò fuori dalla coperta un piattino di latta e vi mise sopra alcuni pezzetti di pane. Poi cominciò a pregare e noi rispondevamo a voce bassa, quasi sussurrando, inginocchiati attorno al suo pagliericcio. Poi, dopo la consacrazione, ci offerse il piattino e ognuno prese e inghiottì un pezzetto di pane. Tutto era stato chiaro perché le preghiere erano dette in latino e mi erano familiari. Lo ringraziammo e salutammo con gli occhi lucidi di commozione. Morì 2 giorni dopo. Di René non seppi più nulla. Verso la metà di aprile la vita si fece più tesa. I tedeschi si preparavano a sgomberare, ma prima volevano fare pulizia delle situazioni peggiori per non lasciarsi dietro testimonianze clamorose dei loro misfatti. Il camino del crematorio fumava continuamente e quando il vento soffiava dalla parte giusta arrivava fino a noi l'odore acre della combustione. Avvenne in quei giorni una delle tante inutili stragi che ci colpì direttamente. Nel blocco adiacente il nostro erano arrivati, non so da quali campi, dei veneti, molti di Schio, tutti mal ridotti e inabili al lavoro. Parlavamo con loro attraverso i reticolati che ci dividevano. Erano ottimisti, qualche volta anche allegri, convinti di averla ormai scampata e di tornare a casa. Il traffico di prigionieri che arrivavano da tante parti, dai campi succursali verso Mauthausen, aveva creato delle falle nel servizio di controllo ed ora filtravano notizie più precise e si sapeva che i russi erano abbastanza vicini e gli americani avanzavano rapidamente dall'Occidente. Un pomeriggio scesero al Revier, 5 o 6 SS e si diressero al blocco dove erano chiusi gli amici di Schio. All'appello tutti gli italiani furono prelevati, intruppati per 5 e avviati verso il campo. Li vedemmo salire a passo stanco come un piccolo gregge di agnelli condotti al macello senza reazioni o lamenti. Eppure sapevano dove andavano a finire. In quei giorni tutti sapevamo che le camere a gas funzionavano continuamente per sfoltire la popolazione del campo, da tutti i prigionieri che avevano avuto esperienze di lavoro in campi disumani e dai più malandati. Così morirono tutti i giovani di Schio, sopravvissuti a tanti stenti, a un paio di settimane dalla liberazione. Il pericolo era sempre in agguato e per poco non ne feci le spese per una stupida imprudenza. Una mattina il mio commando fu mandato a svuotare un edificio da vecchie tavole e attraversando delle stanze già spoglie di mobilio vedemmo per terra mucchietti di biscotti e cioccolato. Passando vicino mi venne istintivo di chinarmi e raccoglierne uno. Fu un attimo e il mio vicino mi sussurrò: «Sta attento, sono del Sonderkommando». ma già avevo rimesso a posto il biscotto e la cosa mi sembrò chiusa. Il giorno dopo venne al blocco il dottor Calore, che era un rappresentante italiano nel comitato di liberazione clandestino, della cui esistenza nel lager nessuno sapeva fin dopo la liberazione. Mi disse: «Sei vivo per miracolo. Volevano condannarti a morte. Ci è voluto molto impegno per far riflettere quelli del Sonderkommando che non avevi preso nulla, che il biscotto lo avevi solo guardato e rimesso a posto. Non ne volevano sapere. Alla fine sei stato perdonato perché in effetti non avevi rubato e non c'erano altre lamentele contro di te. E sei partigiano. Ma sta attento. Il furto era punito con la morte, non c'erano pene intermedie. Racconto questo per dire come la vita, per un motivo o per l'altro, fosse sempre in pericolo». Alla fine di aprile, di notte, cominciammo a sentir tuonare i cannoni. Si combatteva a poche decine di chilometri. Poi un mattino, ai primi di maggio, non trovammo nel campo le SS. Erano state sostituite da soldati della riserva anziani, impacciati, che non avevano l'aria prepotente e minacciosa della SS. Qualche volta pareva avessero paura della situazione e fossero anche loro in attesa dell'arrivo del nemico per poter abbandonare il campo. Questo avvenne il 2 o 3 maggio. L'organizzazione clandestina, in previsione degli avvenimenti, creò dei gruppi armati, con i prigionieri più fidati e in salute per difendere il campo da eventuali temuti ritorni dei tedeschi. Si pensava che avrebbero cercato di far scomparire quanto più potevano i segni delle esecuzioni, le camere a gas, le fosse comuni, prima che le trovassero gli alleati. Furono 2 giorni di tensione insieme di disordine. Non vi era più controllo nei servizi. La cucina consumava quanto c'era in magazzino pensando che gli alleati sarebbero arrivati in giornata a sostenerci. Mancò anche l'acqua nei servizi igienici e si profilava una situazione caotica e pericolosa. Nel campo c'erano alcune centinaia di prigionieri russi, ex soldati o catturati come partigiani. Parlavo spesso con uno di loro che sapeva un po' di francese. Era un aviatore, abbattuto in Polonia, rimasto nascosto in campagna per qualche tempo, poi catturato dai tedeschi e internato. Era stranamente impaurito, addirittura terrorizzato, che i russi arrivassero nel campo prima degli americani, perché diceva che vi erano ordini di Stalin di fucilare tutti i russi trovati prigionieri come fossero dei disertori, perché non erano morti combattendo. Finalmente le sparatorie si avvicinarono e nel primo pomeriggio del 5 maggio sentimmo arrivare, e poi vedemmo davanti al piazzale del campo, un enorme carro armato americano con appesi a un gancio, questo particolare mi è rimasto impresso, un paio di grossi guantoni da box. La torretta era aperta e sbucava, dalla cintola in su come farinata, un enorme negro, con casco e occhiali, incantato a guardare la torma di sudici cenciosi scheletri che si avvicinavano al carro, gridando, piangendo, agitando le braccia. Era uno spettacolo indescrivibile, di commozione, gioia e miseria. Uscì fuori un altro carrista e parlò con alcuni prigionieri e responsabili del campo. Il carro fece dietro fronte e ripartì con fracasso. Evidentemente i combattimenti non erano lontani e i carristi avevano altre cose a cui pensare. E se il fronte non era definito, non era escluso che, di passaggio, i tedeschi ci potessero fare una spiacevole visita. Il 6 maggio passò senza che si facesse vivo nessuno e il rumore della battaglia si spostò più avanti. La zona doveva essere ormai nelle mani degli americani. Infatti il giorno dopo arrivò una colonna di autocarri e reparti di sanità e gli alleati presero in mano la situazione. Ma la tragedia non era finita. Per imperizia o forse per desiderio di dare subito una buona alimentazione alle migliaia di affamati spaventosamente denutriti, le cucine distribuirono improvvisamente minestre appetitose e nutrienti che molti prigionieri mangiarono con avidità e abbondanza. Ne seguirono enterocoliti e acute e collassi e morirono in breve decine di deportati. Gli americani si resero conto dell'errore e prepararono minestrine di semolino e cibi di facile digestione. Così anche dopo la liberazione morirono internati che avevano sopportato fatiche e disagi disumani ed erano ormai sicuri di rientrare a casa. Morì un paio di giorni dopo la liberazione anche Torquato Fraccon, perché ormai era al limite delle forze. Avevo saputo che Torquato e Franco, come molti altri che si trovavano nei campi di lavoro attorno a Mauthausen, erano stati riportati al nostro lager qualche giorno prima della liberazione, ma non sapevo dove. Alla fine di aprile ero stato trasferito dal Revier al Campo Alto e non potevo andare a cercarlo. Scesi al Revier il pomeriggio in cui arrivarono gli americani e lo trovai davanti al blocco 3. Era steso su un telo cerato, su un castello, davanti al portone del blocco, separato dagli altri come toccava agli affetti da diarrea, quando diventavano sudici e incontinenti. Aveva addosso una camicia logora, era scheletrico, pallido, con due grandi occhi luccicanti di febbre. Stentai a riconoscerlo. Scavalcando un mucchio di cadaveri, gli andai vicino, cercando di prendergli la mano. «Dov'è Franco?» furono le sue prime parole. Non sapevo niente di Franco, nemmeno se era ancora vivo, ma lo rassicurai che stava bene. Mi raccomandò di prendermi cura di lui. Gli parlai degli americani che erano arrivati, delle medicine che avremmo potuto avere, del vitto che ora non sarebbe più mancato. Ora anche lui aveva bisogno di essere rincuorato, ma mi ascoltava in silenzio, non manifestò nessuna emozione e non fece un lamento. Pareva sentisse di aver compiuta la sua missione di potersi lasciare andare perché, come dice San Paolo, aveva terminato la sua corsa. Sopraggiunse anche il dottor Calore, che gli era amico, e l'incontro lo rianimò un poco. Dovevo risalire al campo perché chiudevano il portone e rischiavo di essere lasciato fuori. Lo salutai, assicurandolo che il mattino dopo sarei sceso presto da lui. Ma il mattino non lo ritrovai. Non riuscii a sapere dove fosse finito e neanche di Calore trovai traccia. Seppi poi che era morto il giorno 8 vinto dalla denutrizione, dall'enterocolite, da un flemmone che aveva invaso una gamba. Era robusto di costituzione, ma le prove erano state troppo pesanti anche per lui. Il suo corpo finì nelle fosse comuni del campo. Non c'era tempo per soffermarsi su quello che succedeva. Gli avvenimenti si susseguivano a ritmo serrato. I prigionieri russi erano fuggiti dal campo e vagavano per la campagna terrorizzando i contadini e non volevano rientrare per paura dell'esercito russo che nel frattempo si era fatto vivo richiedendone la consegna. Furono rastrellati e i russi se li portarono via. Intanto incombeva un nuovo flagello. Gli americani, qualche giorno dopo l'arrivo, avevano installato un servizio di disinfestazione usando il famoso DDT, potente insetticida poi adoperato in tutto il mondo. Fummo passati tutti i fragetti di DDT che ci tolsero di dosso i bidocchi che cominciavano a diffondersi. Le coperte ne erano infestate ed era difficile sradicarli perché non tutti gli indumenti venivano sottoposti alla disinfezione. Non c'era ancora un'organizzazione sanitaria efficiente. I prigionieri vennero riuniti per nazionalità in modo da facilitare i contatti, la registrazione dei vivi e dei morti da trasmettere ai rispettivi comandi e alle famiglie. Le notizie raccolte venivano man mano comunicate alla radio, così le famiglie seppero che eravamo vivi prima del nostro ritorno. Ma gli elenchi non erano completi e chi non vi trovava il nome del congiunto viveva ancora nell'ansia. Il gruppo italiano venne riunito in un blocco del campo e un ufficiale medico italo-americano fu incaricato di provvedere alla tutela della nostra salute, ma aveva anche altri compiti con i reparti militari, così cercò un aiutante e si informò se fra noi c'erano dei medici. Giovanni Manconi era rimasto al Revier e al campo superiore l'unico medico era un vecchio psichiatra di un manicomio criminale toscano, in condizioni non del tutto affidabili per la denutrizione e il deperimento generale. Restavo solo io, non ancora laureato. Mi offrii come aiutante chiarendo la mia posizione. Il medico americano mi diede indicazioni sul da farsi. Schedare tutti gli italiani. Fare una specie di cartella clinica sulle malattie e un quadro della situazione attuale per orientarsi rapidamente su chi ne aveva più bisogno. Non era un gran lavoro. ma era difficile perché molti rifiutavano nuovi controlli e girovagavano per il campo, come a rifarsi delle restrizioni passate. Io stavo bene, ma la sera ero stanco, il vitto migliorato ridava forza, ma per il recupero ci voleva tempo. Pesavo poco più di 40 kg contro i 75 abituali. Una sera, addormentandomi avvolto in una coperta trovata sulla cuccetta, avvertii qualche puntura. Al mattino, esaminando la coperta, la vidi infestata dai pidocchi. Pagina 46. File 7, pagina 46. Fra gli italiani cominciarono casi di tifo petecchiale con febbre altissima, stato quasi comatoso, confusionale, segni gravi di tossicosi. Ebbi appena il tempo di segnalarli al medico americano. Da quel momento si apre nella mia vita un buco nero. Non so quando e come siano cominciati i sintomi e si sia sviluppata la malattia. Il tifo petecchiale, trasmesso dai pidocchi infetti, è una malattia grave e spesso mortale. Con malati deboli era quasi sempre fatale. Ne morirono moltissimi. Ricostruendo i tempi, doveva essere la seconda metà di maggio, ma non ricordo né quando persi coscienza né dove e come fui curato, fino a che, a metà giugno, ripresi coscienza in mezzo ad un bosco di pini, sotto una grande tenda di un ospedale da campo americano. E ancora una volta la prima persona che vidi come alleato fu un negro. Grande e grosso, passava da una branda all'altra portando sul braccio un fascio di fleboclisi. Passava, infilava l'ago in vena. Quando arrivò il mio turno, le mie vene erano bene evidenti e le infilzò subito. Attaccò la flebo a un gancio e continuò il giro tranquillo. Cercai di ritrovare un po' alla volta il corso della vita, ma è rimasto il buco nero di circa un mese corrispondente al periodo in cui ero stato portato, da chi e come, non so, all'ospedale da campo e curato fortunatamente da un servizio militare che aveva a disposizione farmaci nuovi, e cominciai a riprendermi rapidamente. Dopo qualche giorno ero in grado di alzarmi, poi di fare 4 passi nel bosco e infine in condizione di rimpatriare. Il viaggio di ritorno cominciò il 19 o 20 giugno e fu per me e per altri l'ultima paura. Una volata terrificante fino a Linz, dove c'era un campo di smistamento e partiva la ferrovia. La strada correva lungo il Danubio, piena di curve e traffico militare, e l'autocarro che trasportava me e altri 10-12 italiani era guidato da un soldato, anche lui nero, che evidentemente aspirava a fare il corridore automobilistico. Correva come un matto e la nostra paura di finire in un incidente, quando eravamo appena usciti salvi dall'inferno, ci faceva sentire la velocità ancora più spericolata. Grazie al cielo arrivammo a Linz e ci ospitò un altro lager adibito a base di passaggio per i rimpatri. Il 21 giugno, festa di San Luigi, giorno del mio onomastico, ci portarono alla stazione e ci sistemarono nel solito carro merci. Non era un treno viaggiatori, ma era il miglior treno che avessi mai conosciuto. Mi portava a casa. Eravamo in pochi per vagone, la porta era aperta e ai posti di rifornimento militare delle stazioni si poteva chiedere da bere e anche da mangiare. Alcune coperte per la notte erano a disposizione. Il viaggio infatti doveva durare alcuni giorni perché le linee ferroviarie erano intasate da trasporti militari. In molti punti erano state bombardate e funzionavano a binario unico, quindi soste continue e lunghe precedenze, ma le Alpi si avvicinavano sempre più e di là cominciava l'Italia. Arrivammo al Brennero il 25 giugno e rientrammo finalmente in patria. Quello che provai passando il confine è difficile descriverlo. Una commozione intensa ed un pianto irrefrenabile che durò almeno mezz'ora. Non riuscivo a smettere, piangevo e ridevo, mi sentivo felice e insieme oppresso dal ricordo di tutti gli amici che erano morti e non sarebbero più tornati. E poi gli occhi si seccarono, non ebbi più lacrime per molti giorni, neppure quando abbracciai la mamma. A Verona finì il viaggio in ferrovia e alla stazione trovai un camioncino che faceva servizio di trasporto a Vicenza per chi arrivava dalla Germania. Verso sera mi scaricarono davanti a casa, a Montecchio. Il 26 giugno finiva la mia avventura. A casa mi aspettavano di giorno in giorno e c'era sempre qualcuno alla finestra di guardia per l'arrivo del camioncino che più volte al giorno faceva i suoi viaggi. Sentii una voce femminile che gridava alla finestra: «Zerivagino! Zerivagino!» e poi un tramestio e una cugina, Elena, aprì la porta. La casa che ospitava i miei genitori e mia sorella Laura era quella dello zio Ezio. A causa dei bombardamenti la mia famiglia aveva dovuto sfollare dall'abitazione di Vicenza e viveva dallo zio Ezio con altre tre sorelle della mamma, le zie Rita, Vittoria e Clelia. Erano tutti in salotto al primo piano e recitavano il rosario. Entrai e cominciai a salire le scale. La mamma si affacciò e mi venne incontro a braccia aperte. Si dimenticò che c'erano le scale e cadde rovinosamente verso di me. Si fece solo qualche livido. Baci, abbracci, pianti dei miei genitori, sorelle, zie e cugine, ed io a occhi asciutti partecipavo con il cuore stretto che quasi mi doleva. Potete immaginare le attenzioni, cure e affetti che ricevetti da allora. Ne avevo bisogno. La denutrizione e la vitaminosi mi avevano procurato una polinevrite con continui dolori alle gambe. Conseguente alla vita precedente o causato anche da errori alimentari successivi, mi colpì un'epatite che mi ridusse giallo come un limone. Sembravano necessarie iniezioni ricostituenti e ne derivò un ascesso che richiese un intervento chirurgico. Venne a curarmi il professor Protoshing, assieme al suo assistente, il caro amico dottor Aldo Cappellari, lo stesso che più di 10 anni dopo a Pieve di Cadore avrebbe assistito Chicchi nel parto di Paolo. Di tutto il nostro gruppo di vicentini deportati a Mauthausen nell'autunno del 44 siamo tornati a casa in 2, Michele Peroni ed io. Michele è ritornato molte volte a Mauthausen dopo la guerra, con delegazioni di ex deportati. Io non mi sono mai deciso, anche se talvolta ho pensato di farlo, per salutare gli amici che vi sono sepolti. Forse un giorno verrà la volta buona e forse verrà il tempo in cui cercherò di completare questi ricordi con tutti gli altri che ho trascurato o che ora non mi tornano alla memoria. Ma mi domando se ne vale la pena. Vi sono esperienze che non si possono raccontare perché le parole dicono solo quello che in quei momenti si faceva e soffriva, ma non quello che avveniva dentro nel profondo e si consolidava come un nucleo ormai parte di sé. Mi accorgo per esempio che quando sto mangiando a volte ho la vaga impressione che ci siano attorno uomini, ragazzi che guardano con occhi bramosi quello che ho sul piatto, e questo mi mette a disagio. Quanto ho scritto per voi, cari nipoti, credo sia sufficiente a imprimere nella mente e nel cuore il desiderio della pace, il rifiuto della violenza, la voglia di vivere insieme liberi e contenti, di sentirsi tutti amici e fratelli. Che Dio vi protegga da tristi esperienze. Quando penso di aver esaurito quello che volevo raccontare, mi vengono in mente altre considerazioni e riflessioni sui fatti. Anche a costo di ripetermi, non posso tacerle. Anzitutto torno sul senso che avevano quelle continue umiliazioni, angherie, intimidazioni imposte giorno e notte. Evidentemente erano uno strumento ben studiato per annientare la volontà, la dignità, la solidarietà fra detenuti, la speranza e la capacità di resistenza, in modo da rendere i prigionieri degli esseri rassegnati e disposti a subire, passivi esecutori incapaci di reagire. Quindi manodopera sfruttabile a costo zero e rinnovabile man mano che si esauriva. Nello stesso tempo, con questi metodi, i nostri carcerieri riuscivano a controllare in pochi un numero enorme di prigionieri. A Mauthausen vivevano circa 20.000 prigionieri e oltre 100.000 nei campi di lavoro che dipendevano dal Lager centrale. Il comandante del campo di Mauthausen, quando fu catturato dagli americani mentre tentava la fuga, dichiarò negli interrogatori che in media erano necessari una SS e un soldato ogni 20 prigionieri per garantire i servizi di guardia, controllo, trasporto, amministrazione, eccetera, e quindi un numero non indifferente di unità sottratte al combattimento. Per questo, più i prigionieri erano resi innocui, meno soldati erano necessari. Quando i prigionieri non servivano più, erano un peso inutile, quindi era logico eliminarli. Così l'industria bellica tedesca poté utilizzare milioni di prigionieri, sfruttandoli fino all'ultimo. Per ottenere l'annientamento della volontà del deportato occorreva togliergli fin dall'inizio ogni speranza di reagire, terrorizzarlo, indebolirlo, costringerlo a spendere tutte le sue energie solo per sopravvivere, portandolo a situazioni limite tali da fiaccare ogni capacità di resistenza attiva. Questo metodo era applicato fin dall'inizio. In carcere, durante il trasporto ai campi di concentramento e soprattutto nel periodo iniziale di vita nel lager, il cosiddetto periodo della quarantena. Nel libro scritto su Mauthausen da un prigioniero che anch'io conobbi, Vincenzo Pappa Lettera, intitolato «Tu passerai per il camino», sono raccolte molte prove di questo trattamento educativo. Il titolo esprime il contenuto di tutte le umiliazioni, scherni, minacce che venivano ripetute ossessivamente. Il vocabolario al quale eravamo abituati era un insieme di parole prese da varie lingue, prevalentemente russa, polacca, tedesca, che avevano lo stesso significato, cioè morte, crematorio, animale, pidocchio, merda, caput e simili. Il logorio fisico e mentale era prodotto da un insieme di fattori che si potenziavano a vicenda. La debilitazione fisica era un fattore importante perché la denutrizione, la fame continua, stimola prepotentemente l'istinto di conservazione, concentra il pensiero sul cibo, diminuisce la solidarietà con gli altri, rende difficile la stessa attività mentale su argomenti che non siano quelli vitali, elementari. La mancanza di qualsiasi notizia su quello che succedeva fuori dal lager portava a sentirsi isolati dal mondo, abbandonati come persone ormai perdute. I tuoi non sanno più nulla, ti credono morto, ti dimenticano o ti ricordano solo nelle preghiere dei defunti. E i tuoi cari saranno ancora vivi? La fame, il freddo, il sonno, la stanchezza, i maltrattamenti sono accompagnati da un'incertezza permanente, dall'incubo incombente di essere eliminato. Il vivere in continuo contatto con la morte e i cadaveri finiva d'altra parte per creare una consuetudine che li rendeva indifferenti. Anche le sofferenze degli altri avevano minore risonanza emotiva. Le avvertivi solo se colpivano i tuoi amici. In fondo si trattava di una questione di precedenza. Oggi toccava a lui, domani a me. È in queste situazioni limite che ti rendi conto che anche fatti banali possono alla lunga diventare distruttivi per la persona. Vedi ad esempio il continuo ripetersi di controlli, l'essere messi in riga, contati e ricontati, passi avanti e passi indietro, togliersi e mettersi il berretto, Mütze ab, Mütze an, tutti insieme fino a quando il movimento non fosse perfettamente sincrono. Spostare le file, rifarle e trovare sempre qualcosa che non va bene e ripetere con l'accompagnamento dei soliti insulti, minacce, spintoni o nerbate. Il capo aveva sempre in mano un frustino, senza poter reagire in alcun modo. Sentirti nelle mani di altri come un burattino che può essere buttato fuori al freddo, privato anche del poco vitto, solo per il capriccio di un criminale qualsiasi che ha su di te poteri senza limite. Quando poi ogni mattina e pomeriggio arrivava il momento del controllo fatto da una SS, la tensione raggiungeva l'acme. L'SS arrivava, elegante nella sua divisa impeccabile, con la rivoltella in bella e significativa mostra nella fondina aperta, gli stivali lucidissimi. Il capo presentava la forza, noi in fila e riga perfette eseguivamo attenti gli ordini. Mütze ab e poi fermi ad aspettare che il padrone onnipotente ci guardasse con noncuranza e disprezzo, accennasse a un saluto militare al capo per poi girare i tacchi e passare a un altro blocco. Un sospiro di sollievo, anche oggi è andata bene. Certo che la tensione e il timore entravano nelle ossa e quando fuori dal blocco passava per avventura una SS ti immobilizzavi automaticamente, come era del resto terribilmente obbligatorio, togliendoti il berretto e aspettando che il gran capo fosse passato. A meno che non fossi in quel momento occupato in un preciso lavoro. In quel caso eri esonerato dalla cerimonia, anzi, non dovevi assolutamente interrompere il lavoro perché quello aveva sempre la precedenza. Era scritto in giro Arbeit macht frei, cioè il lavoro ti fa libero, e noi aggiungevamo libero di morire. Era una delle tante crudeli prese in giro. In quella situazione distruggeva, e anche intenzionalmente. Infatti, accanto al lavoro di uomini ridotti in schiavitù e usati come strumenti fino all'esaurimento delle forze, c'era anche il lavoro organizzato, come un mezzo fra i tanti allo scopo preciso di eliminare rapidamente e crudelmente particolari persone o gruppi di avversari. Era il caso delle cave di pietra, proprio vicine alla Rivière. Quando cominciammo a sentirne parlare a Mauthausen, stentavamo a credere che potessero esserci situazioni di quel genere. ma poi ci furono occasioni di averne conferma e alla fine della prigionia fu possibile prenderne visione. Le cave di pietra erano luogo di eliminazione organizzata, erano scavate nel fianco del colle e dal basso i prigionieri dovevano trasportare a spalla le pietre su, in alto, salendo per una scalinata di 180 gradini diseguali e quindi di altezza diversa. Scala faticosa da salire per persone normali, faticosissima per uomini denutriti e stanchi, con una grossa pietra sulle spalle. Chi non ce la faceva rotolava giù, trascinando a volte anche chi saliva dietro. Se non morivano per caduta, venivano finiti dalle guardie. Il lavoro massacrante aveva presto ragione di quasi tutti. Si raccontavano cose terribili di questo inferno. Una volta arrivati in cima, i prigionieri dovevano percorrere un sentierino a picco sul baratro, dove alcuni criminali valutavano la grandezza della pietra trasportata. Se sembrava loro troppo piccola, bastava una spinta per far precipitare in basso pietra e portatore. Per evitare questa fine, i prigionieri dovevano scegliere delle pietre sempre sufficientemente grosse e abbondare piuttosto che rischiare, e questo voleva dire più fatica e meno vita. I detenuti destinati a lavorare alle cave erano ospitati in due blocchi vicini all'entrata del campo. Ne uscivano la mattina e rientravano la sera, ridotti ogni giorno di almeno una decina. Era un modo sadico per far soffrire e uccidere. Infatti, non aveva alcun senso un lavoro del genere che avrebbe potuto essere fatto in poche ore da un solo autocarro senza alcuna difficoltà. Pagina 53. File 8, pagina 53. Gli anziani del campo ci dicevano che ora le cose erano molto migliorate rispetto ai primi tempi. Allora era una carneficina e una serie di cattiverie da non credere. Ora c'è perfino la possibilità di sopravvivere. C'era a testimoniare quei fatti qualche detenuto dei primi tempi che era ancora vivo per un seguito di circostanze, aiuti ricevuti, rapporti personali con qualche prominente. I prominenti erano prigionieri che avevano raggiunto posizioni in posti importanti in cucina, nei magazzini, nell'amministrazione, eccetera, e potevano quindi favorire qualche amico col pretesto che occorreva loro un aiuto specializzato. I tempi erano cambiati, ci spiegavano gli anziani, perché all'inizio i tedeschi, vittoriosi in tutta Europa, avevano a disposizione milioni di prigionieri e lavoratori e allora ne ammazzavano il maggior numero possibile perché consumavano cibo prezioso. Ma poi, con il protrarsi della guerra e l'aumento delle perdite al fronte, i tedeschi avevano cominciato a sfruttare al massimo i prigionieri fino a quando potevano produrre lavoro. Avevano bisogno per le loro fabbriche belliche di operai che rimpiazzassero i tedeschi inviati al fronte come soldati. Quindi erano passati a un tipo di eliminazione selettiva finalizzata ad ottenere manodopera praticamente gratuita e sostituibile quando diventava inutile. Ora, in questa seconda fase, chi era in forza poteva sperare di restare vivo fino a quando ce la faceva a lavorare. Chi aveva ancora la possibilità di essere rimesso in piedi con qualche modesto intervento veniva affidato all'ospedale. Chi era ormai distrutto veniva eliminato. Ma ora stavamo per entrare, per fortuna e per disgrazia, in una terza fase. Veniva ripresa una campagna di eliminazione per far scomparire le tracce delle carneficine e degli orrori. I tedeschi sentivano avvicinarsi la fine della guerra e stavano ritirandosi da molti territori occupati. E in questi, specie a est dalla Russia alla Polonia e in tutti i paesi dell'Europa centrale e balcanica, c'erano centinaia di campi di concentramento e alcuni di sterminio, come Auschwitz, dove milioni di ebrei erano stati uccisi. I tedeschi volevano far terra bruciata prima che arrivassero i russi a est e gli anglo-americani a ovest, e quando non riuscivano ad eliminare tutti i detenuti con fucilazioni di massa o con le camere a gas, o non avevano tempo per gettarli nelle fosse comuni o bruciarli nei forni crematori, cercavano di spostarli in campi più ad ovest. Erano trasferimenti terribili. Colonne di migliaia di prigionieri denutriti, malvestiti, stremati, costretti a marciare per giorni e giorni, morirono lungo le strade, furono fucilati a gruppi nei boschi. Solo una parte riuscì ad arrivare nei campi arretrati. Lì spesso finirono per fame, stenti o morte violenta, mentre altre migliaia venivano a loro volta costretti a trasferirsi da lì sempre più indietro, incalzati dagli eserciti alleati. I resoconti dei prigionieri che arrivavano a Mauthausen erano terribili e come fossero ridotti lo vedemmo noi stessi. Ho raccontato l'episodio del gruppo arrivato di notte che come Arbeitskommando aiutammo a salire l'ultima via Crucis. Noi eravamo nel Revier e non sapevamo di molte cose che accadevano nel campo alto e di quello che i tedeschi stavano tramando ai nostri danni. Ad esempio, i prigionieri addetti a particolari servizi come i forni e le camere a gas, costretti ad essere complici di sterminio e testimoni di cose che non dovevano essere documentate da nessuno, periodicamente venivano eliminati e sostituiti con nuovi. Ma in quei giorni qualcuno si salvò, così uno dell'ultimo gruppo fu sottratto a questa sorte da un amico prominente che aveva saputo dell'imminente eliminazione e se lo fece assegnare come esperto ad aggiustare macchine del campo. Nella situazione di pressione e fretta in cui ormai dovevano agire, all'SS sfuggì questo intervento fortunoso e drammatico. Lo scampato, mezzo impazzito, poté raccontare cose terribili e le sue testimonianze vennero raccolte dagli amici internati con i quali visse le ultime settimane di prigionia. Far scomparire i testimoni diretti delle atrocità commesse e distruggerne le prove è un altro aspetto terribile della logica dei nazisti. In caso di vittoria avrebbero potuto rifare la storia a modo loro, fondando sulla menzogna la loro ideologia razzista e atteggiandosi a salvatori e dominatori del mondo. Chi avrebbe potuto contestarli? Gli stessi membri del Sonderkommando, che se ne resero conto prima di essere eliminati, scrissero delle testimonianze che nascosero in barattoli e bottiglie e seppellirono nei pressi dei crematori e delle fosse comuni, sperando che quei luoghi sarebbero stati in futuro esaminati. E così accadde. La scoperta di alcuni di questi messaggi fra le rovine indusse ad approfondire le ricerche nei luoghi più vicini ai punti di eliminazione. Ne è derivato un dossier notevole, pubblicato da russi e inglesi e ora finalmente anche in italiano, in cui si vengono a sapere cose orribili che solo quei detenuti avevano potuto vedere con i loro occhi. In queste pagine si legge la disperazione dei prigionieri, molti anche ebrei, costretti dalle privazioni e dal terrore a servizi in cui passavano fra le loro mani parenti e amici, a gettarli nei forni e a bruciarli a cataste con carbone e benzina. Alcuni di loro impazzirono, altri si suicidarono. La maggior parte finì a sua volta nei forni crematori come era programmato dalla terribile rotazione. C'erano fra i membri del Sonderkommando anche criminali comuni, sadici, che non erano sconvolti dal dover assumere un ruolo di carnefici. Ma quanto è stato documentato è importante per non giudicare come venduti ai nazisti tutti quelli che furono impiegati in tali attività. C'è da ringraziare il cielo di non esservi stati prescelti. Questi procedimenti di bonifica erano comuni a tutti i lager dove esistevano sistemi tipo camere a gas o dove si facevano esperimenti particolarmente feroci. Un episodio di eliminazione selettiva degli invalidi lo vivemmo anche noi a Revier in aprile. Quello che vi ho raccontato degli amici di Schio prelevati dall'SS nel blocco vicino al nostro e condotti a morire nella camera a gas. Da allora vivevamo in continuo stato di allarme. Potevano venire al Revier altre SS, elenco alla mano, a chiamare altri gruppi. La stessa fine poteva toccare a qualsiasi di noi. Che si poteva fare? Aspettare e pregare Dio che ci andasse bene. Se i tedeschi non riuscirono ad attuare in pieno questa fase finale fu perché non ne ebbero il tempo. Gli alleati arrivarono prima del previsto. Mi raccontava Michele, l'unico caro amico sopravvissuto di tutto il gruppo che aveva lasciato quella mattina il carcere di Vicenza e che era stato da Mauthausen inviato a lavorare nel dipendente campo di Gusen, che anche la sua vita restò appesa ad un filo fino all'ultimo. Lavoravano in una galleria dove era stata attrezzata un'officina dell'industria di guerra, Messerschmitt, che costruiva anche aeroplani. A Gusen negli ultimi tempi si era sparsa la voce che i tedeschi, non potendo sgomberare l'officina bellica e volendo nascondere i segni dell'inumano lavoro imposto ai prigionieri, stavano minando la galleria per farla saltare con tutti i prigionieri chiusi dentro. Non era solo una voce, ne ebbero conferma gli alleati quando giunsero a Gusen prima del previsto, guidati da uno svizzero della Croce Rossa Internazionale, che si era fermato a Mauthausen a controllare la distribuzione dei viveri inviati. Insistendo per controllare anche Gusen, poté persuadere alcuni sindaci dei paesi vicini a togliere gli sbarramenti anticarro messi per contrastare l'arrivo degli americani e convincere un comandante americano ad inviare alcuni carri per salvare i prigionieri. Così i tedeschi dovettero abbandonare il campo e i prigionieri di Gusen sfuggirono alla strage. Il rappresentante della Croce Rossa fece relazione di tutto annotando, da bravo svizzero, che con questo aveva salvato anche macchinario bellico del valore di parecchi milioni di franchi. Molti salvataggi alla fine furono dovuti a circostanze occasionali o all'opera di pochi coraggiosi. Ormai anche le SS avevano capito che la guerra era perduta e cercavano di fuggire confondendosi con i contadini. Molti vennero scoperti e identificati. Quelli che caddero nelle mani dei prigionieri fecero una brutta fine, più fortunati quelli che finirono nelle mani dell'esercito alleato, per quanto anche gli americani fossero duri dopo aver visto le atrocità dei lager. Così la terza fase ebbe il suo corso anche per noi. I più gravi furono lasciati morire, gli invalidi o malridotti, prove viventi delle sofferenze subite, vennero, quando possibile, uccisi. Chi, come sottoscritto, stava meglio fisicamente si salvò perché, in fondo, era stato mantenuto in vita. La logica era chiara, ma anche se milioni di morti non potevano più parlare, russi, polacchi, cecoslovacchi, slavi, italiani, francesi, tedeschi antinazisti, americani fatti prigionieri in varie situazioni, hanno permesso di ricostruire questo triste periodo della storia umana. Ma il tempo passa, le cose si dimenticano, la storia diventa racconto alla pari delle avventure di Sandokan o di Zorro, e ormai quelli che hanno vissuto il periodo della guerra sono diventati vecchi e perdono la memoria anche loro. I ragazzi, se non ne hanno sentito parlare in casa dal papà o dal nonno, sanno quanto raccontano libri o film spesso non obiettivi, scritti da chi ha interesse ad esporre le cose a modo suo. Fatti come tanti altri, di una guerra come tante altre. Chi può capire quello che è accaduto in questa guerra, diversa da tutte? Un ragazzino che mi aveva chiesto di raccontargli della mia prigionia perché il papà glielo aveva suggerito, ascoltò interessato quello che gli narravo adattandolo alla sua età e alla fine mi chiese: «Ma vi lasciavano vedere la TV?» «No», gli risposi. «Che cattivi!» commentò serio. Quando ero ragazzo andavo al patronato Sant'Antonio di Montecchio Maggiore a vedere film, Ridolini, Charlot ed altri, o rappresentazioni teatrali, drammi o commedie nelle quali talvolta avevo anch'io una particina. Quando c'erano spettacoli importanti e tragici, alla fine, per sollevare gli animi, c'era una comica. Tutto questo preambolo per raccontarvi una specie di comica che si verificò alla fine della guerra, quando, tornato a casa e ormai rimesso in forze, una lettera raccomandata mi invitò al distretto militare di Vicenza per importanti comunicazioni. In quegli ultimi mesi del 1945 avevo avuto molta corrispondenza con famiglie di deportati e associazioni che chiedevano notizie di prigionieri e mi spedivano fotografie e pensai si trattasse di cose del genere. Al distretto mi indirizzarono ad un ufficio dove un maresciallo pacifico e grassoccio chiese i miei dati e mi spiegò il motivo della chiamata. Sarei stato pagato per tutto il periodo trascorso a Mauthausen come sergente in servizio nell'esercito considerato prigioniero di guerra. Fece i suoi bravi conti, tanti giorni, tanto al giorno erano, mi pare, circa 500 lire, una piccola somma che mi faceva comodo per le spese dell'università a Padova. I miei non avevano molte possibilità di aiutarmi. E a questo punto la comica. «E adesso», disse il maresciallo, tranquillo e cordiale, «dobbiamo fare le trattenute per il vitto». «Trattenute per il vitto?» feci io. «Mi spieghi?» E lui, con aria meravigliata: «Hai pure mangiato mentre eri prigioniero in Germania. Quel vitto era inviato o perlomeno pagato dal governo italiano a quello tedesco, quindi dobbiamo detrarlo dalla paga». E così fece. Il costo della mensa a Mauthausen mi fu addebitato come se fossi stato alla mensa del reggimento. Me ne andai un po' arrabbiato e un po' con una gran voglia di ridere. Ero stato in villeggiatura in Germania, meglio ancora che in pusteria, e non me ne ero accorto. Vi risparmio la seconda comica, quando nel 1946 mi arrivò una cartolina precetto che mi richiamava in servizio militare. Non avevo finito il corso allievi ufficiali medici che stavo facendo a Vittorio Veneto. L'avevo interrotto dopo l'8 settembre, quando me n'ero andato in montagna e poi in carcere e in Germania, Mancavano ancora 3 mesi. Indovinate dove sarei dovuto andarli a fare? Al battaglione alpini di Brunico, in mezzo a gente che parlava tedesco, quando in quel momento mi dava fastidio anche la parola strudel. Dichiarai che a Brunico non ci volevo andare e mi venne in aiuto un amico, allora senatore, che si interessò al Ministero della Guerra e ottenne che facessi servizio di ufficiale medico all'ospedale militare di Verona per 1 mese. E così avvenne. Nel 1947, il 30 ottobre per la precisione, feci prigioniera la nonna Chicchi, o fu lei a catturarmi, e, dopo più di 50 anni, nessuno dei due è ancora riuscito a liberarsi. Se qualcuno vi chiede come mai il nonno ogni tanto ha inserito qualche battuta scherzosa in racconti così tragici, spiegategli che non lo ha fatto per scherzare sulla tragedia, ma perché ha bisogno di staccarsi almeno un momento da ricordi per lui molto dolorosi, altrimenti gli avrebbero dato troppa tristezza. Pagina 59. Fa il 9, pagina 60. Appendice. C'è ancora una riflessione sul racconto, una specie di morale della favola, che spero abbiate voglia di leggere. Gli antichi scrivevano «Historia docet», la storia insegna, e se così non fosse il passato sarebbe inutile. Cosa ci insegnerà allora quella che abbiamo ricordato come la più grande tragedia dell'umanità? Cominciamo col domandarci «com'è potuta accadere?» Com'è stato possibile che tanti uomini non diversi da noi siano in poco tempo diventati così crudeli da ammazzare per gusto di farlo? Che abbiano cercato di sterminare interi popoli ritenendo che fossero inferiori e inquinassero l'unica razza pura che aveva diritto di vivere e dominare il mondo. Al tempo in cui cominciarono ad accadere questi fatti, molti non se ne interessarono, come se non li riguardassero. Poi, quando troppo tardi se ne resero conto, volenti o nolenti ne furono coinvolti. Da allora filosofi, sociologi, teologi, politici si sono posti queste domande e hanno cercato spiegazioni nella speranza che aiutino a evitare il ripetersi di simili tragedie. Capita bene che, avendo vissuto personalmente questi avvenimenti, anch'io ho fatto le mie riflessioni e cercato fra le interpretazioni proposte dai vari studiosi. E per me la spiegazione più convincente è questa: quando gli uomini credono di essere i padroni del mondo, di poter risolvere da soli i problemi della vita, di poter fare e disfare le leggi che regolano l'umanità, senza rendere conto a nessuno, vanno incontro alla rovina. Ripetono lo sbaglio che fece Adamo, il primo uomo, quando, come narra la Bibbia, ritenendosi l'essere più intelligente e padrone del mondo, pensò di poter decidere quello che era bene e male, dimenticando che l'universo non lo aveva creato lui. Non aveva fatto lui le leggi che regolano le stelle, le stagioni, la vita nelle sue forme infinitamente complesse, delle quali non sapeva niente, come quasi niente sappiamo ancora adesso. Solo Dio creatore conosce quanto ha fatto e sa quali regole servono all'uomo per vivere bene insieme agli altri. Regole valide per tutti e per sempre. Se questa è la verità, rispettando questi principi si evitano gli orrori che sono avvenuti. Ma se qualcuno pretende di fare le regole di vita, le norme morali, parte da un punto sbagliato e le conseguenze saranno inevitabilmente sbagliate. Così è accaduto con il nazismo. Quando ha conquistato il potere in Germania, Hitler ha diffuso l'idea che fosse bene tutto quello che era bene per il popolo tedesco. In questa logica era giustificato eliminare quelli che il nazismo indicava come nemici: ebrei, zingari e gli stessi tedeschi che minacciavano la salute della pura razza, come i malati di mente, gli handicappati, gli affetti da malattie ereditarie, gli anziani inutili, eccetera. In particolare, si dovevano eliminare gli ebrei che rappresentavano l'antica alleanza biblica a cui si richiama anche il cristianesimo che sulla Bibbia si innesta. I tedeschi non erano un popolo di criminali, ma quando c'è un gruppo forte che comanda e ha in mano i mezzi di propaganda, di informazione, le scuole, il potere economico e il resto, un po' alla volta coinvolge tutti, anche quelli che per troppo tempo sono stati passivi spettatori, finiscono per diventare partecipi e, volenti o meno, anche complici. Quindi quello che è successo in Germania può accadere ancora. Note. Di alcuni fatti salienti che racconto non avevo al momento in cui avvennero una spiegazione precisa. Solo alla fine della guerra ebbi modo di vedere direttamente certi posti prima proibiti, confrontare le mie esperienze con quelle di prigionieri più anziani o membri dei gruppi di resistenza formati clandestinamente nel lager, leggere i documenti che vennero alla luce. Allora ebbi la conferma di quanto si diceva della cava e capii il significato di quella tragica notte di febbraio al blocco 20 e poi dei camion di cadaveri con la striscia rossa sul capo. Allora compresi perché avessero eliminato i nostri amici di Schio pochi giorni prima della liberazione e cosa significassero i trasferimenti a Mauthausen di prigionieri di altri campi, con le tragedie che sperimentai quella notte indimenticabile. Per questo penso di dover riportare parte di resoconti scritti da ex deportati, come Vincenzo Pappalettera che conobbi a Mauthausen, Bruno Vasari che passò qualche mese al Revier e Michele Peroni che visse le terribili esperienze del campo satellite di Gusen. Il lager Mauthausen è un paesino austriaco sulle rive del Danubio, a pochi chilometri da Linz, da cui prese nome il lager costruito sulla collina come un terribile castello. Sul fianco della collina esisteva una cava di granito che serviva per la pavimentazione delle strade di Vienna. La cava fu acquistata dall'SS che vi fecero lavorare e morire migliaia di prigionieri. Il lager ospitava abitualmente circa 20.000 persone. Negli ultimi mesi, quando arrivarono i deportati sfollati da altri campi, fino a 2-3 volte tanto. Era di forma rettangolare, chiuso da alte mura con torrette armate e fili spinati con correnti ad alta tensione. Ho già descritto il pauroso portone d'ingresso. Il portone si apriva su uno spiazzo chiamato Appelplatz, dove sostavano tutti i Zugange, cioè i nuovi arrivati, per essere classificati, spogliati, lavati, rasati, numerati. Sulla sinistra dell'Appelplatz c'erano 20 baracche disposte su 5 file. Nella prima, sede dell'amministrazione, c'erano tutti i registri degli entrati, usciti, morti o trasferiti e documenti di tutta la vita del lager. Quando si avvicinarono gli eserciti alleati, le SS li distrussero, come eliminarono tutti i prigionieri che in qualche modo potevano testimoniare certe atrocità del campo, ma alcuni registri furono nascosti in tempo da prigionieri impiegati. Le baracche successive erano residenza dei prigionieri addetti ai lavori generali del campo: cucina, lavanderia, accoglienza, trasporto cadaveri, crematorio, gas, eccetera. Questo insieme costituiva il campo 1. Sempre a sinistra c'erano ancora 5 baracche che formavano il campo 2, poi altre 5 che formavano il 3, ma negli anni la numerazione e l'uso cambiarono. Fa eccezione la baracca numero 20, detta baracca della morte, che era circondata da mura e serviva per l'eliminazione dei prigionieri considerati pericolosi. Quando arrivammo come Zugang, fummo assegnati a una baracca attigua alla 20 e partecipavamo ascoltando alle tragedie che avvenivano. Nelle baracche di quarantena, dal 21 al 30, i nuovi arrivati erano educati alle leggi del lager, cioè privati di qualsiasi capacità di reazione. La fame indeboliva mente e corpo e facilitava il compito dei custodi che spargevano terrore e angoscia con continui maltrattamenti, umiliazioni e l'obbligo di sottostare ad ogni comando degli aguzzini senza la minima esitazione, pena la morte. Tornando alla planimetria del campo, a destra dell'ingresso c'erano in fila altri edifici, il Waschraum, bagno, e come tutti sperimentammo spogliatoio e rasatura per i nuovi entrati. Poi le cucine. Il crematorio con la camera a gas aveva sotto camere dove venivano torturati e uccisi molti detenuti. La camera a gas che potei visitare dopo la liberazione, che le SS non riuscirono a distruggere prima di fuggire, era una stanza quadrata con il soffitto basso, quasi interamente coperto da dischi forati come docce, dalle quali uscivano inizialmente acqua, poi gas, che in pochi minuti uccideva tutti i reclusi, di solito a gruppi di 200. Dallo spioncino della porta ermetica gli aguzzini potevano assistere allo spettacolo che veniva offerto come prova dell'efficienza del campo anche alle autorità naziste e SS in visita. Quando tutti apparivano morti veniva sospeso il gas e ridata acqua per lavarli e ripulire l'ambiente. Quindi, aperta la porta, i corpi erano trascinati nel vicino crematorio per essere bruciati. Nell'attesa venivano accatastati davanti ai forni e si creava il mucchio di cadaveri che dalla nostra baracca, quasi di fronte al crematorio, potevamo vedere. Sul fianco della collina, poco sotto il campo principale di cui era parte, ce n'era un altro chiamato Campo Russo, perché costruito a suo tempo da prigionieri russi, oppure Revier, infermeria, dove venivano trasferiti i malati che, per fame, ferite o malattie, non riuscivano più a seguire il ritmo di vita imposto. Era in realtà una zona dove, sotto l'etichetta di ospedale, andavano a morire. La cava. Pur saltando le parti più crudeli, riporto, in aggiunta a quello che ho già raccontato, quanto Papa Lettera scrive nel suo libro «Tu passerai per il camino sulla cava di granito», chiamata con parola spagnola anche «cantera». Passarono per questa cava migliaia di uomini destinati a morire rapidamente. Facevano turni disumani, mangiavano poco, erano costretti a portare delle pietre dal fondo della cava salendo una scala sconnessa di 180 gradini, ridiscendere rapidamente e tornar su fino in cima. Di solito in poche settimane il deportato moriva sfinito o veniva ucciso con un colpo di rivoltella, oppure precipitato nel baratro dal sentierino che le SS chiamavano il muro dei paracadutisti, provocando caduta di pietre e di persone con morti e feriti a catena. Un internato che vi lavorò sopravvisse perché salvato a tempo limite da un amico prominente che lavorava nelle cucine e se lo fece assegnare come aiuto con la scusa che si trattava di un bravo cuoco utile per la mensa dell'SS. Fu spettatore di cose spaventose. Vide arrivare alla cava interi convogli di ebrei che in certi periodi non trovavano posto nelle camere a gas già troppo occupate. Dovevano essere eliminati in pochi giorni e a questo provvedevano le SS, aiutate da un gruppo di assassini, colpendoli alla testa con spranghe di ferro, facendoli correre su e poi gettandoli giù. In un solo giorno ne uccisero 300. L'arrivo di 27 paracadutisti americani fatti prigionieri galvanizzò le SS. Non parve vero di riuscire a distruggere in poco tempo giovani robusti e allenati alle fatiche. Li fecero correre su e giù con le pietre tutto il giorno e poi li ammazzarono. Uno dei paracadutisti lanciò la sua pietra contro una SS e poi si gettò sui reticolati ad alta tensione. Tempo prima un prigioniero ucraino aveva fatto lo stesso gettandosi sul feroce comandante della cava e trascinandolo con sé nel baratro. Il blocco della morte. Vicino alla nostra baracca di quarantena c'era il blocco 20, dal quale sentivamo venire urla raccapriccianti. Ho raccontato il tentativo di fuga nella notte del 1° febbraio concluso con un massacro e i camion carichi di cadaveri che vidi io stesso. Allora sapevo quanto si raccontava ed erano cose così terribili da non credere. Dopo la liberazione abbiamo avuto la prova e la documentazione anche di diretti protagonisti che effettivamente si trattava di atroci verità. Vincenzo Pappalettera ebbe occasione di parlarne alla radio sovietica e si fecero vivi due ex deportati del gruppo insorto quella notte che erano riusciti a salvarsi. Vennero fatte delle ricerche e se ne trovarono altri 5 che in un incontro organizzato dal governo russo portarono precise testimonianze dei fatti. Non era vero che nessuno fosse riuscito a sfuggire, come le SS avevano dichiarato dopo la cattura. In realtà, su oltre 500 si erano salvati almeno in 7. Il blocco della morte era stato creato nel 1944 per prigionieri particolarmente pericolosi, che dovevano essere uccisi lentamente per farli soffrire di più. Prima erano tenuti nelle carceri, sotto il crematorio e maltrattati fino al limite possibile, poi, portati al blocco 20, continuava la tortura fino a farli morire con sevizie che giustificavano le grida che giorno e notte sentivamo dalla nostra baracca. Per questo blocco passarono migliaia di persone e a fine gennaio del 45 ce n'erano circa 600. Decisero di tentare una rivolta e si prepararono con un piano studiato da un gruppo di ufficiali russi che costituivano la maggioranza dei prigionieri. La sera del 1° febbraio, appena le SS si allontanarono, assalirono il capoblocco e i suoi loschi aiutanti e li uccisero. Poi aspettarono la notte con i sassi messi da parte, gli zoccoli di legno, polvere di carbone ed estintori antincendio neutralizzarono le sentinelle delle torrette che controllavano il blocco. Intanto altri gruppi gettarono sui reticolati coperte, vestiti e quanti avevano, poi aiutarono altri a salire e buttarsi fuori dal muro. Cercarono di disperdersi nei boschi e verso il Danubio. Nel frattempo le SS avevano dato l'allarme e chiamato anche polizia e soldati dei quartieri più vicini, facendo un rastrellamento minuzioso. Così catturarono quasi tutti i fuggitivi e li uccisero con un colpo alla nuca. Furono questi che vidi trasportare davanti al crematorio la mattina seguente. Due riuscirono ad arrivare al Danubio, nascondersi e poi raggiungere posti isolati nei boschi e infine le truppe russe. Tre arrivarono in una fattoria dove dei prigionieri che lavoravano come contadini li nascosero in soffitta, fino a quando trovarono modo di spostarsi verso le linee di combattimento che man mano si facevano più vicine. Dopo questa fuga le SS utilizzarono il blocco per stampare dollari falsi. Le eliminazioni finali. Dopo la liberazione ci fu comprensibile quanto era accaduto nell'aprile 45, cioè la fretta e le dimensioni delle eliminazioni. I tedeschi cercavano di far scomparire le prove più evidenti di quanto avevano fatto nei lager contro ogni legge morale, civile e militare. A Mauthausen decisero di sopprimere negli ultimi giorni almeno 3.000 prigionieri, fra quelli più malandati, bruciandoli o seppellendoli per non lasciar traccia dei maltrattamenti. Si trattava di scegliere quelli che non erano così gravi da potersi considerare già di per sé moribondi e lasciar vivi solo quelli che erano nelle migliori condizioni e quindi avrebbero fatto mostra di una vita sopportabile nel lager. Per raggiungere questo scopo, racconta Bruno Vasari nel suo libro Mauthausen, il bivacco della morte, dopo la metà di aprile il comandante del campo di Mauthausen scese al Revier assieme al medico capo. Qui inscenarono una farsa idiota, fingendosi preoccupati dell'eccessivo affollamento e delle difficoltà di vita dei malati, dissero che si sarebbero trovati meglio al campo 3, che era stato attrezzato per accoglierne una parte. Fecero circolare questa voce e la sera di sabato 21 aprile scesero al Revier alcune SS. Ricordo bene la scena perché si svolse in parte nella baracca vicina alla mia e cominciarono a fare la selezione. Partì una prima colonna di esteri macilenti, vestiti alla meglio, che si sostenevano fra loro. In fila per cinque salirono la strada verso il campo alto, piano, in silenzio, con la testa bassa, come agnelli che andavano al macello. Forse credevano a quanto detto, forse no. Non c'era da aspettarsi atti di pietà dai nostri aguzzini. Noi, che restavamo a guardarli e vivevamo nell'angoscia di sentir chiamare il nostro numero, sapevamo che doveva trattarsi di un'eliminazione. Partirono così tutti i nostri amici di Schio che erano nella baracca vicina e finirono nella camera a gas. Quando tornammo a casa e raccontammo questo fatto, ci fu una tremenda reazione sanguinosa. Nella notte un gruppo di partigiani entrò nelle carceri di Schio dove erano detenuti fascisti e militi repubblichini che si erano macchiati di crimini o erano in attesa di giudizio e li uccisero tutti a colpi di mitra. Vendetta non giustificata, ma comprensibile. Oltre 2.000 prigionieri vennero condotti a gruppi al campo 3 e naturalmente non trovarono assistenza ma disperazione, fame e poi a gruppi il gas. Non tutti furono gassati perché mancò il tempo. Alcune centinaia poterono uscire dal campo i primi giorni di maggio quando le SS fuggirono e vennero sostituite da soldati anziani della riserva che appena possibile cedettero il posto ai gruppi organizzati della resistenza del campo e poi agli alleati. Questi sopravvissuti hanno avuto modo di raccontare le terribili giornate passate in attesa della morte. La selezione finale aveva anche un altro aspetto atroce, testimoniato da un italiano che riuscì a sopravvivere. Le SS, periodicamente, uccidevano tutti i prigionieri testimoni delle crudeltà commesse e della gravità dello sterminio. Quindi tutti gli addetti al crematorio, al trasporto cadaveri, alla camera gas, finivano anche loro nel crematorio. Negli ultimi giorni di aprile un prigioniero italiano che lavorava al crematorio riconobbe fra i morti i suoi compagni dei servizi e comprese che stava per arrivare anche la sua ora. Assieme ad altri due si nascose sotto una grande cassa capovolta e altri prigionieri la coprirono con un mucchio di carbone. Vi rimasero 3 giorni, sufficienti per arrivare alla liberazione, ma gli altri due morirono. Lui solo sopravvisse e fu un altro diretto testimone di tante cose che ora non voglio raccontare. Alla fine, impazzito, girava da solo per il campo con le braccia penzoloni e la sera andava davanti al crematorio a parlare con i compagni che aveva gettato nel forno. Quando tornò in Italia, si uccise. Pagina 68. Fine dell'opera.